comunale, il segretario dottor Poli procede con l'appello dei presenti.
Leoni, Rubini, Ferretti, Sandri, Salcedo, Laffi, Ornelli, Albicocchi, Cappellano, Baldi, Rossi, Boselli, Ventura, non c'è. 11
presenti. Se il dottor Poli mi passa la documentazione. Punto numero 1, approvazione verbali seduta precedente. I gruppi consigliari hanno delle osservazioni sui verbali della seduta precedente? Se non ci sono delle osservazioni, porrei in votazione. Chi vota a favore? All'unanimità, grazie. Punto numero 2, modifica allo statuto di ERA S.p.A., approvazione nuovo contratto di sindacato 1 luglio 2015, 30 giugno 2018. Vedete, a fianco a me, vi presento e contemporaneamente la ringrazio, la dottoressa Daniela Montani, che è la referente del servizio degli enti soci di ERA S.p.A. L'abbiamo voluta a questa seduta del Consiglio per consentire, poiché si tratta di un tema anche difficile per alcuni aspetti dal punto di vista giuridico, per consentire quindi ai consiglieri di avere un'informazione maggiore su quelle che sono le tematiche poi che andremo di fatto ad approvare o non approvare in sede di questo Consiglio. Quindi la dottoressa Montani farà un'illustrazione iniziale su quella che è la proposta che viene sottoposta a questo Consiglio e poi è a disposizione dei gruppi consigliari per gli approfondimenti del caso. Ovviamente lei non riveste all'interno di ERA un ruolo politico, un ruolo gestionale, quindi il suo è un ruolo esclusivamente tecnico e quindi chiederei ai gruppi nel momento in cui fanno le domande di tenere presente anche questo aspetto. Do la parola alla dottoressa Montani.
Buonasera a tutti, non so se si sente, penso sì. Ok. Allora, come diceva prima il vostro sindaco, sono qui in veste di tecnico, sono il referente per tutti i comuni dell'area bolognese, diciamo di quello che riguarda le criticità, le emergenze, le tematiche e i servizi che coinvolgono i comuni vengono gestiti dalla direzione relazioni enti locali. E quindi ogni qualvolta c'è bisogno di una risposta, di un supporto, Graziella mi chiama come mi chiamano altri sindaci e altre amministrazioni. Quindi io vi ringrazio per questa per questo invito che spero possa far luce ovviamente per quello che ripeto mi compete che è la parte tecnica di modifica dello statuto della società. Vorrei evidenziare un aspetto che è assolutamente dirimente. La proposta di modifica dello statuto esce attraverso una delibera dal comitato del patto di sindacato. Quindi è il comitato che rappresenta i comuni soci che il 5 marzo scorso ha deliberato le modifiche allo statuto societario e che ha chiesto poi, e sta chiedendo, ai comuni soci di approvare nelle apposite sedi consigliari. Come anche di approvare, qualora lo si ritenga ovviamente utile e opportuno sotto il profilo politico, il rinnovo del patto di sindacato per il prossimo triennio 2015-2018. Dunque, fatta questa premessa, quindi io esporrò quella che è una decisione dei comuni soci, rispetto alla quale il gruppo ERA è terzo e neutrale, perché ripeto la guida, la governance pubblica ha deciso questo, la società rispetto a quella che è la gestione corrente è un'altra cosa, e cercherò di farlo, spero, nella maniera più chiara possibile. Allora, voi sapete che ERA nasce nel 2002, proprio per la volontà dei sindaci di costituire una società che avesse una estensione territoriale e quindi anche una potenzialità molto più elevata e molto più significativa rispetto a quelle che erano le più piccole municipalizzate. Nel 2003 i sindaci decidono un salto di qualità e decidono di quotare ERI in borsa, mantenendone la governance pubblica, quindi un possesso azionario almeno fino al 51%. Da lì sono avvenute avanti diverse aggregazioni, fusioni e quindi ci siamo estesi come società, il nostro core business è rimasto uguale, nel senso che gestiamo servizi regolati per legge, controllati dalle apposite autorità e, come vi dicevo, svolgiamo questi servizi oggi anche in altri territori, fra gli ultimi Padova, Trieste e Udine, che è entrata proprio nel patto di sindacato con lo scorso rinnovo approvato a dicembre. Che cosa è il patto di sindacato? Vi dicevo, quando era stata società è stata quotata in borsa, i sindaci hanno deciso di mantenere il controllo della società attraverso il mantenimento di un pacchetto azionario attorno al 51%, attorno nel senso che è stato anche del 56-57% questa maggioranza azionaria. E quindi hanno deciso, per poterlo mantenere in maniera stabile e duratura, di siglare un patto, che è appunto il contratto di sindacato. Dentro questo patto di sindacato ci stanno moltissimi comuni, non soltanto di Bologna, ma anche di tutti i territori dove noi gestiamo i nostri servizi, quindi Modena, Ravenna, Rimini, Ferrara, eccetera. E fra i comuni è partecipato da circa un centinaio di comuni. Questi soci hanno deciso quindi di fare un fronte comune, di mantenere questa società, benché quotata in borsa, a guida pubblica, e hanno deciso di costituire, per promuovere le loro decisioni, un comitato di sindacato che è formato da i rappresentanti dei comuni soci di ciascun territorio. C'è Rimini, Ravenna, Cesena, Imola con il Conami, Udine, Trieste, Padova, Ferrara, Modena, Bologna, e Bologna anche come soci minori ed è rappresentata quindi da Merola e anche dal sindaco di Casalecchio Bosso. Quindi questi rappresentanti, che sono sindaci, rappresentano, convogliano su di loro le volontà di quelli che sono di tutti i comuni soci aderenti al patto. Non tutti i comuni aderiscono al patto. Ce ne sono che non hanno pacchetti azionari e ce ne sono che hanno pacchetti azionari talmente limitati che hanno deciso comunque di non intervenire nel patto, e perciò insomma c'è la maggioranza dei comuni ma non ci sono tutti. Oggi questo comitato di sindacato si esprime a favore di modifiche statutarie che sono assolutamente previste dalla legge. Infatti, con la fine del 2014 e con il decreto 104 del 2014 e il nuovo regolamento Consob, si è concesso anche alle società pubbliche, quindi a guida pubblica, di poter modificare il proprio statuto, di introdurre il voto maggiorato e di poter, attraverso queste modifiche, mantenere comunque una guida pubblica. Il contratto di sindacato disciplina infatti due argomenti. Uno è il diritto di voto, cioè i comuni che decidono di stare dentro a questo patto decidono insieme, quindi ogni volta che c'è da prendere una decisione decidono unanimemente ed esprimono quella decisione nell'assemblea dei soci. L'altro, che cosa disciplina questo accordo? Disciplina il cosiddetto trasferimento azionario. Cioè ogni comune ha un pacchetto di azioni, grande o piccolo. Queste azioni in parte restano libere e possono naturalmente essere messe sul mercato nei termini ovviamente di legge, nei momenti più opportuni. Il resto viene bloccato. Cosa significa che viene bloccato? Significa che i contraenti del patto non possono venderlo come e quando vogliono, ma va a costituire appunto quella maggioranza che consente ai comuni di mantenere la governance pubblica dell'azienda. Ora, su che cosa si esprime però il comitato di sindacato e l'assemblea dei soci? Questi due organismi non si esprimono su quelle che sono le attività correnti della società e quindi non si esprimono assolutamente su quelli che sono i servizi, non si esprimono sugli investimenti, non si esprimono rispetto a nessuna materia regolata, ma si esprimono su quelli che sono i fatti salienti della vita della società, ovvero quelle, diciamo, decisioni strategiche che possono comportare delle trasformazioni. E faccio un esempio. Quando poco tempo fa sono entrate, come vi dicevo, Padova e Trieste e poi anche Udine, abbiamo seguito un percorso societario di fusione, di aggregazione per incorporazione. E la decisione di estendersi, di espandersi con le attività anche rispetto a questi territori e quindi di acquisire nuove società è stata valutata dal comitato di sindacato, che poi si è espresso, ed è naturalmente stata votata in assemblea dei soci. Quindi è passata prima nei consigli comunali hanno deliberato rispetto a quelle che erano le loro volontà, è stato recepito il tutto, il comitato dei soci ha espresso unanimemente il voto, in quel caso favorevole, ed è stato espresso in assemblea dei soci. Essendo maggioranza pubblica, il pubblico ha deciso che quei territori, che quelle aziende potessero essere aggregate per incorporazione ad ERA e oggi fanno parte a tutti gli effetti del gruppo ERA. Quindi questo a significarvi che gli argomenti di cui tratta il patto e l'assemblea dei soci sono argomenti cruciali, molto elevati, che riguardano le liquidazioni, le fusioni, la nomina dei CDA e comunque, ripeto, non attività correnti, non i servizi. Oggi il comitato di sindacato, il 5 marzo, ha deciso che, proprio perché la legge lo consente, si possa prevedere, ed è facoltà però di ciascun comune effettivamente affrontarlo, una discesa della partecipazione azionaria, mantenendo comunque la governance pubblica. Com'è possibile oggi mantenere una governance pubblica di maggioranza, quindi, e che abbia un voto prevalente in assemblea dei soci, pur scendendo al di sotto del 51%? Anzitutto, sottolineo, è stato confermato e non è stato modificato davvero in nessuna sua parte l'articolo 8. L'articolo 8 che dice che conferma al 5% il limite al possesso azionario da parte del socio diverso dal pubblico. Cioè dice, se io privato, e in questo momento non ce ne sono, ve lo dico, ho un pacchetto azionario del 10, del 15, del 20, del 30, un pacchetto azionario veramente consistente, ripeto, oggi non c'è perché almeno il 34-35% delle azioni IERA è flottante, è sul mercato ed è parcellizzato in miriade di piccoli azionisti. Ecco, se anche comunque ci fosse un azionista molto grande di queste dimensioni, comunque il suo voto in assemblea varrebbe il 5%. Non di più. Questo era nello statuto precedente e viene confermato a garanzia della governance pubblica anche in questo statuto. L'altro articolo fondamentale che viene confermato è l'articolo 14, che impone una maggioranza qualificata dei tre quarti dei diritti di voto per le delibere in assemblea per la modifica dello statuto. Significa che quando eventualmente si va a modificare lo statuto, occorre la presenza dei tre quarti nell'assemblea dei soci. Devono essere presenti i tre quarti dell'assemblea dei soci, il 75% degli azionisti. E quindi significa questo, che anche con una diminuzione del pacchetto in mano ai sindaci, comunque ad oggi, a domani, fino al 2018, sicuramente non ci saranno diciamo, possibilità per modificare ulteriormente lo statuto e quindi andare a modificare anche, diciamo, quegli aspetti salienti così delicati che vi sto illustrando. Vengono però modificati due articoli, ma vengono modificati sempre in favore della governance pubblica. L'articolo 6 e l'articolo 7. L'articolo 7, parto da questo perché mi fa gioco per spiegarvi l'articolo 6 che è la vera novità. L'articolo 7 dello statuto viene modificato con questo testo. La prevalenza dei diritti di voto della società, quindi chi esercita la prevalenza del voto, quindi chi è prevalente in questa società, da intendersi anche come maggioranza relativa dei diritti di voto, quindi maggioranza relativa che è sotto al 50%, dovrà essere di titolarità dei comuni. Quindi in questa azienda, quando ci si esprime in assemblea, oltre al fatto che il privato è limitato, il suo voto, il suo peso è limitato al 5%, c'è anche il fatto che la titolarità, quindi la prevalenza nelle decisioni, deve sempre essere in capo al pubblico, ai comuni. Questo quindi articolo è modificato con questa dicitura. E come avviene questo? Mediante l'introduzione dello statuto di questa novità, che è una novità, diciamo, normativa già in vigore in diversi paesi, in quasi tutti direi paesi europei, e che è entrata anche nel nostro ordinamento proprio alla fine dell'anno scorso, che è il cosiddetto voto maggiorato o voto multiplo. Allora, cosa succede? Quando un socio, può essere pubblico o privato, decide di iscrivere in un apposito elenco che è depositato presso il tribunale il proprio pacchetto azionario e di mantenerlo su quell'elenco almeno per 24 mesi, le azioni dopo 24 mesi diventano maggiorate, cioè può esercitare un voto doppio. Quindi mentre prima un'azione e un voto, dopo 24 mesi dal fatto che rimangono ferme le azioni, sia il pubblico che il privato può godere di un voto maggiorato. Quindi il voto doppio, il voto che ha maggior peso e che può essere esercitato sia dal pubblico che dal privato, però può essere esercitato soltanto rispetto ad alcuni argomenti, non a tutti, e non viene esercitato nei casi della liquidazione della società, delle fusioni, eccetera. Quindi nei temi che potrebbero modificare l'assetto organizzativo della società, questo voto non può essere assolutamente esercitato. Viene invece esercitato per la modifica dello stesso voto maggiorato e anche per la modifica dell'articolo 8, limite al possesso azionario. Naturalmente, per esercitare questo voto è necessaria una maggioranza qualificata dei tre quarti in assemblea e quindi anche in questo caso scatta il fatto che comunque ci deve essere un privato che ha un pacchetto azionario effettivamente rilevante e soprattutto che ha deciso, essendo privato, di non spostare, quindi di non utilizzare in maniera speculativa il proprio pacchetto azionario e di lasciarlo fermo per 24 mesi. Voi sapete sicuramente, e quello capita ogni giorno, e come dire, non la statistica, ma insomma le leggi di mercato ce lo dicono, non c'è nessun interesse per un privato di mantenere ferme 24 mesi delle azioni dentro ad un pubblico registro. Per questo significa appunto che laddove questa azione, come succede, si incrementi, non può venderla e non può comprarne altre. Quindi deve mantenersi fermo per 24 mesi per poter godere di questo diritto. Ci sono diverse società in Italia che hanno introdotto il voto maggiorato, ci sono società che conoscete, sono società come la Campari, la Tecnimont, l'Amplifon, eccetera, e non ha al momento creato nessun tipo di problemi rispetto a quella che è la maggioranza, di chi mantiene la maggioranza azionaria di quelle aziende. Quindi queste sono le sostanziali modifiche a favore della garanzia della governance pubblica dentro della società. Perché, oltretutto, non ci siano problemi relativi al valore delle azioni, quindi al valore che ciascun comune ha del proprio patrimonio di azioni, è stato studiato un piano di vendita che è assolutamente teorico, nel senso che questo deve essere seguito se un comune decide di vendere, ma evidenzio, un comune deve decidere di vendere ed è facoltà del singolo comune. Quindi questa volontà di vendere non è come per le altre cose, deve uniformarsi agli altri. Quindi quando un comune decide di vendere, anche gli altri lo debbono fare. È facoltà del comune decidere quando e se farlo. Se mai un comune decide di farlo, lo deve fare attraverso quel piano che vi è stato trasmesso, perché era dentro al dispositivo della delibera, che è un piano triennale, dove c'è un piano di vendita delle azioni bloccate piuttosto blindato. Quindi non si può andare in qualsiasi momento sul mercato, non si possono mettere sul mercato quantitativi di azioni che mettano in pericolo il valore dell'azione, il patrimonio pubblico e naturalmente anche il valore dell'azienda. Questo è un piano di salvaguardia. E ripeto, si arriva al 2018 a poter vendere una parte delle azioni fino ad arrivare ad un massimo di azioni bloccate al 38,5%. Questo è il massimo consentito. Semmai tutti i comuni che aderiscono davvero decidono di vendere da oggi andando avanti. Quindi, in buona sostanza, il comitato di sindacato ha deciso il piano di vendita e bisogna passare anche attraverso il comitato di sindacato qualora un comune decida di vendere. Il comitato di sindacato si esprime, e quindi anche l'assemblea dei soci, si esprimono soltanto rispetto a quelle attività, a quegli argomenti che non riguardano i servizi svolti dall'azienda, ma che riguardano le grandi strategie dell'azienda. Nessun altro argomento è stato o potrà essere toccato, perché i servizi che l'azienda ERA, come le altre che operano in questo settore, svolgono, sono servizi in concessione e sono servizi regolati dall'autorità nazionale. Spero che per il quadro tecnico relativo allo statuto possa essere stato chiarito, poi sono a disposizione per tutte le domande che vorrete fare.
Bene, ringrazio la dottoressa Montani e do la parola ai gruppi consigliari. L'assessore Salcedo.
Riguardo le modifiche in discussione oggi allo statuto di ERA, l'approvazione di un nuovo contratto di sindacato, la posizione della Giunta a riguardo è basata sulle seguenti considerazioni. Premettiamo che riteniamo il controllo pubblico dei servizi essenziali, tra i quali è incluso naturalmente anche quello idrico, fondamentale per garantire l'accesso da parte di tutti a detti servizi. Riteniamo inoltre che l'indirizzo della loro gestione debba essere improntato non solo alla necessaria economicità e razionalità, ma anche al perseguimento di finalità di interesse pubblico e sociale. Osserviamo che le modifiche proposte al patto di sindacato non mettono in discussione la proprietà pubblica della rete di distribuzione idrica, che resta comunque un bene pubblico ai sensi della legge vigente. È vero che la nuova formulazione del patto di sindacato consentirebbe da parte dei comuni sottoscrittori di poter mettere sul mercato una quota maggiore delle azioni di loro proprietà, consentendo loro, se lo ritengono, di ridurla fino a un minimo del 38,5% rispetto al limite precedente del 51% previsto dal patto di sindacato vigente. Come ci è stato espresso dalla dottoressa, questa riduzione, anche a seguito delle modifiche allo statuto che contestualmente sono proposte in approvazione, non implicherebbe la perdita del controllo pubblico, che sarebbe comunque preservato mediante le clausole presenti in statuto relative ai limiti di voto dei soci privati, alla maggioranza qualificata prevista per le modifiche dello statuto stesso e al concetto di prevalenza dei diritti di voto dei soci pubblici introdotto nella nuova formulazione dell'articolo 7. Osserviamo anche che, al di là della mera proprietà, l'effettivo controllo pubblico andrebbe meglio misurato in termini di efficacia da parte degli azionisti pubblici nell'indirizzare e controllare la gestione, o come si usa dire, governance dell'azienda, verso gli obiettivi enunciati in premessa, quindi obiettivi relativi alle finalità di interesse pubblico e sociale. E osserviamo che nel corso degli ultimi anni questa capacità è risultata insoddisfacente ed è stato da più parti evidenziato un indebolimento del ruolo sociale e pubblico che una grande partecipata come ERA ci si aspetta svolga sul territorio. noi riteniamo comprensibile l'esigenza espressa da diverse amministrazioni pubbliche di poter potenzialmente disporre di quote maggiori di azioni per supportare iniziative di investimento in opere pubbliche, altrimenti non realizzabili alla luce delle attuali condizioni della finanza pubblica. Peraltro, nel corso degli anni, l'amministrazione di Grizzana Morandi ha sempre disposto con estrema oculatezza del patrimonio rappresentato dalle azioni ERA disponibili, utilizzandole esclusivamente a copertura di investimenti di interesse pubblico ed evitandone comunque la vendita in condizioni di mercato svantaggiose. In generale, poi, poniamo comunque grande attenzione all'alienazione di voci patrimoniali importanti che sono anche capaci di generare risorse correnti e collegate a servizi di interesse pubblico. È opportuno per noi ricordare che in assenza di approvazione da parte del Consiglio Comunale delle modifiche che vengono proposte allo Statuto di ERA e del nuovo contratto di sindacato, il Comune di Grizzana Morandi si troverebbe automaticamente al di fuori del patto di sindacato e quindi paradossalmente nella condizione di poter liberamente disporre dell'intera quota azionaria di ERA in suo possesso, inoltre nell'impossibilità di poter influire sulla definizione delle politiche di governo dell'azienda, in quanto non più facente parte del patto di sindacato. Per tutti questi motivi noi riteniamo e chiediamo alla coalizione che ci sostiene di esprimere un voto favorevole alle modifiche proposte allo Statuto di ERA e alla stipula del nuovo contratto di sindacato, dando comunque indicazioni al sindaco e alla giunta stessa di agire in tutte le sedi opportune affinché venga dato un nuovo impulso alle iniziative necessarie per realizzare un effettivo controllo pubblico dell'azienda ERA, con un governo improntato non solo alla necessaria economicità e razionalità, ma anche al perseguimento di finalità di interesse pubblico e sociale. In questo senso appare particolarmente importante la contestuale approvazione dell'ordine del giorno che richiama la definizione di un patto di secondo livello, il quale, vado a leggere testualmente, prevede che mediante l'adesione dei comuni della città metropolitana si introduca un rigoroso accordo di consultazione circa le decisioni cui i comuni sono chiamati ad esprimersi, una condivisione delle nomine di spettanza, un comune impegno per la tutela del titolo, una specifica iniziativa che sviluppi scelte condivise all'interno della città metropolitana, nel pieno rispetto degli accordi già esistenti nel sistema degli enti locali proprietari. Infine, riteniamo che a seguito dell'approvazione di queste modifiche vada comunque garantito, mediante un impegno del sindaco e della giunta in tal senso, che eventuali utilizzi di proventi derivanti da vendita di azioni ERA avvenga esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche di grande interesse e non finanziabili in altro modo, e solo previa verifica dell'economicità dell'alienazione confrontata ad altre possibili fonti di finanziamento oneroso, tenendo conto anche della perdita negli anni successivi del gettito provenienti dagli utili. Per questo motivo io personalmente ovviamente voterò a favore.
Bene, grazie Assessore Salcedo. Altri consiglieri? Consigliere Cappellano?
Allora, ho chiesto in fase di preconsiglio di rimandare ad altra data la votazione riguardo alla modifica dello statuto ERA. I cittadini, per informare i cittadini prima e non dopo il nostro voto. Si tratta di un argomento troppo delicato che deve essere discusso con più calma. Quindi oggi esprimo il mio voto contrario per i motivi che ora vi elenco. Motivo del no. A monte c'è il referendum dove gli italiani si sono espressi chiaramente a favore dell'acqua pubblica. Questo comunque non è già di fatto così, nonostante il referendum, perché ERA è un SPA, quindi quotata in borsa. Ma agli italiani era stato garantito in più occasioni che mai si sarebbe sceso al di sotto del 51%. Ora invece ritorniamo nuovamente sull'argomento. Vogliamo scendere dal 51 al 38%. Quindi, pagina 3, scusate, l'ho riscritto 800 volte, quindi posso fare un po' di confusione. Oggi abbiamo bisogno di tanti soldi per fare investimenti, vedi le scuole, le strade, le frane. Ma domani, finiti i soldi, ci troveremo a non avere più la certezza di gestire una società così importante. Società che non gestisce solo l'acqua, ma anche il gas, la luce, e che già oggi col 51% delle azioni i comuni hanno difficoltà a farsi ascoltare da ERA. E domani? ERA inoltre queste azioni ce le paga già bene, ma allora perché venderle, visto che sono una bella entrata per le casse del comune, oggi? È sicuramente vero che i comuni hanno bisogno di soldi, quindi la vendita ipotetica di questa fetta di azioni in più rate entrerebbero molti soldi, ma dopo che ci siamo venduti le braghe, che cosa ci resta? Io comunque non sono un tecnico e non ho le competenze e non sono in grado di informare in maniera adeguata. Dico che il 51% è meno del 38%, quindi voto no. Per i motivi succitati chiedo di non procedere alla votazione, di discuterne con più calma tra di noi, compresa l'opposizione, per farci spiegare il tutto anche da altri competenti che non siano dipendenti solo ERA. Chiedo scusa nuovamente perché avrei potuto chiedere di posticipare questa votazione con più largo anticipo, ovviamente ci troviamo solo adesso a votare. A mio parere questa richiesta della modifica dello statuto è un'ulteriore conferma del fallimento della politica. Politica che non guarda al domani, ma che va verso la privatizzazione di tutto, scuola, servizi, e che ora era e ora con era, a scapito dei cittadini. Piuttosto dovremmo avere la garanzia che gli organi di dirigenza siano persone competenti e sperare che i politici che ancora ci credono siano più lungimiranti, che votino e che lottino per quello che abbiamo ancora. Oggi. Volevo fare una proposta. Piuttosto che votare sì, dovremmo proporre all'Unione dei Comuni. Dovrebbero essere presi degli impegni seri a favore degli interessi della montagna, impegni a lungo termine e per la montagna nel suo complesso, non solo Grizzana Morandi. Le risorse dovrebbero essere divise non a seconda del numero dei cittadini, che in montagna calano ancora e sempre di più, quindi a favore di Bologna, ma a seconda dei fabbisogni territoriali, perché la situazione attuale ha danni da tutti i versanti, frane ovunque, strade bucate. Turismo pressoché inesistente, sanità, chiudono reparti tutti i giorni. Abbiamo perso anche l'ospedale di Porretta col reparto maternità. A scuola i nostri figli vengono giudicati in base agli obiettivi. Quindi, secondo me, Vergato, Grezzana, Marzabotto, Bacino di Suviana, Camugnano, insomma, tutta la montagna dovrebbe unirsi e chiedere che venga istituita si dovrà chiedere la costituzione di un organo che abbia competenze e professionalità, che rappresenti gli interessi della comunità della montagna, adeguate alla montagna. Grazie.
Grazie consigliere Cappellano. Altri? Consigliere Boselli?
Sì, allora, innanzitutto mi unisco alla richiesta di rinvio di questo voto, perché questo argomento riguarda i cittadini, riguarda qualcosa di pubblico, riguarda tutta la cittadinanza, e non c'è stato modo di avvertirli nemmeno di cosa stiamo votando qui oggi. La gente non lo sa che cosa stiamo votando qui oggi. Dobbiamo informarli sull'argomento e sulle possibili conseguenze future che avranno. Positive per voi, un po' meno per noi, però bisogna informarli. E quindi chiedo, insieme, unisco al consigliere, nella richiesta del rinvio di questo voto, proprio che abbiamo saltato questo passaggio essenziale, secondo me. Entrando nel merito, mi fa piacere che la signora Montani sia qui con noi. ma non posso che considerarla come una presenza di parte, scusate. Come il sindaco lavora per ERA, lei lavora per ERA, quindi permettetemi di considerarvi come...
Consigliere Boselli, per cortesia, nel merito.
Beh, sono decisamente nel merito.
Adesso guardi, anche nel pubblico c'è una serie di dipendenti di ERA, mettiamo in discussione il ruolo di ognuno. Nel merito, consigliere Boselli.
Credo di essere perfettamente nel merito e non sono in polemica. Io sono contenta di avere
merito,
qui la signora Montagni e le sto per fare delle domande. Quindi ne approfitto della sua presenza, mi è anche simpatica, guardi. E so che anche lei è una dipendente, però i dati di fatto sono dati di fatto. Veniamo alle domande. Allora, con meno? Ma l'ironia è quello che ci salva in questo mondo disgraziato. Allora, signora, lei ha giustamente enfatizzato la parola controllo, governance, controllo, patto di sindacato, perché abbiamo perso la proprietà. Ovviamente lei parla di controllo, di governance, non di proprietà. E questo è il punto. E capisco che lei passi tanto tempo a spiegarci l'importanza della governance, del patto di sindacato e del voto maggiorato, perché non c'è la proprietà. Quindi io vorrei chiedere a lei, la maggioranza della proprietà ovviamente, vorrei chiedere a lei come cittadino proprio, perché non capisco. Quando passiamo dal 51%, che non è una cifra a caso, 51% non è 49, non è 48, non è 50, è 50 più 1, maggioranza più 1, e passiamo al 38%, non credo che il 51 sia stato dai legislatori buttato lì a caso, passiamo al 38%, come può essere la stessa cosa parlando di proprietà di un SPA, cioè di, proprietà delle azioni di un SPA, di una società per azioni, quindi io, ne approfitto della sua presenza, vede, non sono polemiche e sono contenta anzi che lei sia qua, perché mi delucidi su questo proprio, perché questo che la gente si chiede e che le avrebbero chiesto se ci fosse stata un'assemblea pubblica, ma non c'è stata. Un'altra cosa che le chiedevo è una cosa che mi ha fatto notare lei che io non avevo notato, guardi un po', è l'articolo 8 in cui si definisce il limite del 5% per gli enti terzi non pubblici, quindi privati, io l'avevo interpretato come il limite di proprietà delle azioni, cioè non potevano più avere del 5%, quindi possono andare oltre. Quindi BlackRock, che è uno dei principali azionisti di ERA, BlackRock Investment, che è il più grande fondo di investimenti mondiale, può andare ben oltre il 5%. Giusto? Ah sì, scusi, mi faccio solo perché altrimenti non continuo. Ok, quindi grazie per avermi delucidato di questo, io avevo capito che potessero stare sotto il 5, quindi ancora più grave. Poi le chiedo un'altra delucidazione, proprio perché non ho capito. Sull'articolo 8, limite al possesso azionario, lo leggo. È fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da quelli di cui è l'articolo 7, i soci pubblici per intenderci, che precede, di detenere partecipazioni azionarie maggiori del 5% del capitale della società. E io l'avevo evidentemente interpretato in modo scorretto. Poi, il limite al possesso azionario di cui al presente articolo decade comunque allorché venga meno la qualifica di società a prevalente capitale pubblico. Si parla di prevalente capitale pubblico, non di governance o di controllo. Prevalente capitale pubblico. Ora io le chiedo, prevalente capitale pubblico, quando le azioni passano dal 51, che è il prevalente capitale pubblico, al 38, possiamo ancora parlare di una società prevalente capitale pubblico? Poi la mia dichiarazione di voto la farò più successivamente. E volevo fare una notazione anche a Salcedo. Salcedo, te parli di... no, ma la proprietà della rete non è in discussione, ma non lo era nemmeno prima, ce l'hanno in gestione, non è mai stato, questo si può anche fare meno di dirlo, ci mancherebbe che ci togliessero la proprietà della rete, quella non era in discussione nemmeno prima perché non ce l'avevo, solo per questo. Poi farò la mia dichiarazione di voto, se mi può aiutare a capire, grazie.
Dottoressa Montagni.
Dunque, cercherò di... Proverò a essere un pochino più chiara. Allora, noi siamo nell'ambito del diritto societario e quindi nel diritto societario non si parla di proprietà, ma si parla naturalmente di possesso azionario e di valore del possesso azionario, ma di valore non in termini economici, di valore in termini pratici rispetto all'esercizio del voto che si ha in assemblea. E quindi, in base a quelle modifiche normative che sono intercorse alla fine del 2014 e che sono state introdotte nel nostro diritto e rispetto alle quali i soci hanno deciso di potersene avvalere, non si guarda più a quanto numericamente è la proprietà pubblica, ma quello che vale è il possesso azionario, ovvero il fatto che rispetto al nuovo diritto, anche con una quota inferiore al 51%, la guida, l'impronta, la decisione resta in capo ai comuni, quindi resta in mano al pubblico. Non posso spiegarlo in un altro modo. Una cosa è la proprietà ed è il valore che i comuni hanno e che rimane loro in quanto tale e che posso, di cui possono decidere come dire, di incrementarlo, di disfarsene ovviamente nei parametri che voi avete visto di quel piano triennale, oppure uscendo dal patto a quel punto possono fare quello che vogliono in qualsiasi momento. Altra cosa è come viene esercitata la loro prevalenza e quindi la loro decisione quando c'è da decidere. Quando c'è da decidere in seno all'assemblea dei soci, fino al 38,5% loro hanno la guida della società e decidono cosa farne. Ma non, ripeto, rispetto a quelli che sono i servizi, quindi non rispetto all'acqua, non rispetto al gas, non rispetto ai rifiuti, che sono servizi regolati per legge dalle autorità competenti, rispetto alle quali non decide ERA, come non decide IREN, come non decidono le società in house, ma si sono anche in quei casi degli obblighi di normativi e quindi delle regole di settore che vanno seguite, ma decidono rispetto a quelli che sono i destini di questa società. Quindi se ovviamente liquidarla, spacchettarla, aggregarla con altri territori, insomma quello che appunto diventa dirimente per darle forza in questo panorama, che è un panorama italiano. Quindi questo è la spiegazione. Devo per forza, perché è corretto così, ricondurla ad una spiegazione normativa, tecnica. Il valore e quindi le quote, il numero delle quote ha un valore e costituisce la proprietà. Quando si va in assemblea dei soci, quello che viene esercitato il possesso azionario, e in questo caso il possesso azionario, anche se inferiore al 50,1%, per le modifiche, tra l'altro, di garanzia dello statuto, è un possesso azionario che mantiene la guida, la decisione prevalente pubblica.
Una breve replica.
Scusi, ma non è acceso? Sì. Però non ho capito, ma ha risposto sull'articolo 8? Cioè,
sull'articolo 8 diceva...
Comma 1.
Allora, perché anche in questo caso bisogna leggerlo nello stesso modo. Allora, ve l'ho detto prima, se un socio, e non c'è attualmente...
No, scusi, non lo
voglio interrompere. Sull'articolo 8 la conferma limite del possesso azionario invece di garantire la questione della proprietà.
No, società a prevalente capitale pubblico. Società è una società a prevalente capitale pubblico quando si scende sotto il 51%?
Guardi, allora, io non so che articolo sta leggendo. Viene confermato l'articolo 8 e quello che conferma al 5% il limite al possesso azionario da parte del socio diverso dal socio pubblico. Questo è l'articolo 8. Questo è quello che disciplina l'articolo 8 e che dice... Sta guardando la parte... Questo è l'articolo 8. L'articolo 8 disciplina il limite del possesso azionario per il socio diverso dal socio pubblico.
Però dice nella seconda parte prima. Il limite al possesso azionario di cui al presente articolo decade comunque allorché venga meno la qualifica di società a prevalente capitale pubblico.
A questo senso che le ho detto, nel senso che un privato, anche se ha un pacchetto azionario che è superiore al 5%, esercita il proprio voto al limite al 5%. Quindi non
decade. Il limite viene meno se questa società non è più a prevalente capitale pubblico. Io le stavo chiedendo, ma proprio...
È il contrario, esatto.
Scusate, ve lo rileggo. Il limite al possesso azionario di cui al presente articolo decade comunque allorché venga la qualifica di società a prevalente capitale pubblico. Era è una società a prevalente capitale pubblico.
Soltanto una parte di quello che è l'articolo. Quell'articolo lì conferma, tant'è che non è stato modificato, il fatto che siccome questa società, con i vincoli che abbiamo mantenuto e con le modifiche che abbiamo fatto, è una società che può essere diretta per legge soltanto da comuni o comunque enti pubblici, quindi è una società a capitale prevalente pubblico, anche se una maggioranza relativa, la legge, il diritto societario dice che ha una maggioranza di capitale pubblico, a quel punto il privato non può esercitare un diritto di voto superiore.
Ok, quindi una società che non abbia più in cui e che è definita prevalente capitale pubblico, dove però il pubblico non ha più il 51%, cioè la maggioranza, ma al 38% è ancora una società a capitale pubblico, a prevalente capitale pubblico. Ecco, io volevo questa conferma.
È una maggioranza che non si chiama più maggioranza assoluta, ma maggioranza relativa, che però rispetto all'esercizio del voto comunque esercita il peso.
Bene, grazie. Consigliere Baldi.
Buonasera, ringrazio la dottoressa Montani della spiegazione tecnica. Mi scuso se dopo dal tecnico passo al politico, perché siamo una sede che di tecnici qui, siamo una sede politica più che tecnica, però la ringrazio perché naturalmente ci ha fatto capire alcuni passaggi che da ignorante capisci che devono essere ben capiti, anche se abbiamo posizioni diverse. C'è una cosa che bisogna però sottolineare, che noi come gruppo di Voltiamo Pagina i patti di sindacato li abbiamo sempre votati contrari. Quindi su questa linea stiamo anche questa volta, cioè non è che cambiamo linea, il patto di sindacato lo votiamo contro. Ma per quale motivo? Per un motivo molto semplice. Il motivo sta nel fatto che questo progetto parte dal dottor Passera, che voleva fare questa grande multi utility del nord e ci è riuscito. Con le varie fusioni ha preso ACI Gas, ha preso tutto e hanno fatto la quarta multi utility, credo, d'Italia, una delle più grandi. Quindi hanno girato tutto quello che il referendum aveva deciso, perché siamo arrivati quasi a un monopolio su dei servizi che sono acqua, gas e anche, si può dire, servizi di Darusco, della nettezza urbana. Quindi non si può dire che i privati non c'entrano. Quando ci sono le SPA quotate in borsa, il privato c'entra. Anche perché teniamo sempre conto che sempre nel 2012, non Mirko Baldi, ma l'assessore Burgin, che era un assessore provinciale, diceva che era tutte le decisioni che prendeva erano prese dai manager e che i soci, come i comuni, stavano lì perché prendevano le loro, si può dire, dividendi dall'azionariato. Ma il controllo ormai non è più in mano ai comuni, il controllo è in mano ai manager, che è un'altra cosa. Quindi questa società che ha inglobato nel giro di 3 anni quasi tutto il nord Italia sarà incontrollabile da parte dei comuni, che sia il 51, che sia il 38, che sia la maggioranza relativa, perché la maggioranza relativa, signori, c'è stata anche in politica, c'era la Democrazia Cristiana, governava con la maggioranza relativa, cioè non è che scopriamo l'acqua calda, però fa pensare, e fa pensare perché noi abbiamo fatto un referendum su cui molti partiti hanno spinto, c'è stata una gran campagna, abbiamo avuto 27 milioni di italiani che sono andati alle urne per dire l'acqua è pubblica, noi non avremo più l'acqua pubblica, d'ora in poi avremo l'acqua privata, avremo il gas privato, come è l'indirizzo politico del paese. L'indirizzo politico del paese è privatizzare, fare delle grandi aziende che gestiscono il nord, il centro e il sud. Punto. Naturalmente lo slogan era: se scrivi acqua si legge democrazia. Cos'è servito? Non lo so, questo me lo dovete dire voi. Secondo me non è servito a nulla. Altro problema, che non c'entra col patto di sindacato, c'entra il fatto che quando era, non era SPA, e si chiamava Seabo, Acoser, e questo sindaco mi ha dato anche ragione in alcuni consigli comunali, gli investimenti sul territorio montano erano molto più rilevanti. Molto più rilevanti. Noi stiamo aspettando il depuratore del capoluogo, il depuratore Cabenassi, quello di Veggio, finanziati dalla variante di Valico. La variante di Valico ha finanziato 6 milioni di euro di opere tecnologiche, tra fognature e depuratori, che c'ha in capo era. C'ha in capo era, così dicono. Voi non so se è vero o se non è vero. Ma glielo dico perché, come gruppo di minoranza, abbiamo interrogato la Regione nel 2014. La Saliera, vicepresidente della Regione, ci ha risposto che erano già stati fatti progetti per il depuratore del capoluogo, che entro luglio 2014 cominciavano i lavori. Cara dottoressa, io le faccio un appunto, qui parlo di tecnico. Siamo nel 2015 e ancora siamo qui ad aspettare. Ma questo perché? Vengo nel concreto. Perché il patto di sindacato può essere una cosa astratta che io da ignorante, mi scusi ma mi do ignorante io, posso anche non capire. E lei dice, guarda che quel consigliere lì non capisce quello che io dico molto chiaramente. Però, portando un problema che tutti toccano, che è le fognature, che può essere il depuratore, cioè serve, è una cosa che serve domani mattina, non dopo un anno, dopo 13 anni che è stata fatta la convenzione con Autostrade, con i vari comuni. Quindi vi richiedo solamente maggiore attenzione, e qui mi ricollego alla dichiarazione della consigliera Cappellano, cioè che sarebbe opportuno un'assemblea anche di cittadini per far capire ai cittadini cos'è il tutto, per spiegare meglio, ma anche che l'Unione dei Comuni faccia una politica per avere maggiore investimenti sul territorio. Considerate che sul Corriere della Sera c'era un articolo, non tanto tempo fa, me lo sono dimenticato, che diceva che abbiamo la rete idrica più vecchia e che ha le più grandi perdite forse d'Europa, in Italia. In Italia, ma in Emilia Romagna, però adesso voi vi state allargando, prima o poi arriverà anche... Comunque, non dica così, perché le potrei portare un... successo a casa mia, dico subito. No, le perdite ci sono, non nascondiamoci davanti un dito, non siete mica infallibili. Quindi, il problema sta di dare più risorse al territorio, e questi qui non sono chiacchiere, questi sono convenzioni che voi avete fatto, sottoscritto, con i comuni e con società Autostrade. Quindi io vorrei solamente che queste carte fossero sottoscritte, ma anche rispettate nei tempi, non che dopo 13 anni siamo ancora ad aspettare, perché qua un territorio sta aspettando. Per quello che riguarda l'acqua, parere personale, io sono una società SRL e ho il 51%, io comando. Se ho il 38% posso avere una democrazia relativa, ma chi comanda mi dice zitto a cuccia. Questo è quello che penso io. Io vi ringrazio, scusate il voto del gruppo, voltiamo pagina, è contrario. Grazie a tutti.
Dottoressa Montani.
Non scendo chiaramente sul lato politico assolutamente, solo per darvi degli elementi di riflessione che possono essere utili per voi singolarmente come anche per la collettività, ma è veramente, secondo me, arrivato il momento di far chiarezza. Io l'ho sottolineato più riprese prima e lo sottolineo per l'ultima volta. Allora, il patto di sindacato è un patto proprio fatto tra i sindaci per fare in modo che la società, rispetto a dei temi strategici, abbia una guida politica, abbia una guida pubblica, abbia una guida degli enti locali. E si però non decidono assolutamente sui servizi. Acqua, quindi servizio idrico integrato, che significa acqua, fognatura, impianti, reti, gas, energia elettrica e anche ambiente, sono servizi in concessione, sono concessioni che vengono da lontano, quando ancora non c'era questa disciplina, non c'erano le gare, non c'era il mercato, non c'era la concorrenza, sono state affidate prima perché le avevano le municipalizzate e poi ovviamente sono state trasferite direttamente a aziende come ERA, ma come altre, IREN, ma ce ne sono tantissime in Italia che fanno lo stesso tipo di attività, e sono state trasferite con questo contratto. Nel momento in cui scadrà il contratto e la legge deciderà come dovrà essere disciplinato il nuovo periodo, questo patrimonio rientra nella disponibilità del comune, perché è patrimonio pubblico e rimane pubblico e non lo tocca nessuno e non lo compra nessuno e non lo usa ERA come gli pare, ma deve rientrare nella disponibilità dei comuni come era, meglio di come era, Ecco, e a quel punto deciderà il quadro normativo che cosa fare, cioè come riaffidarli correttamente al gestore, chiunque esso sia, chiunque esso sia. Il servizio idrico integrato in Italia è gestito con una regolazione apposita e dall'inizio del 2013 ha un'autorità nazionale per le ragioni che diceva lei prima, cioè per il fatto che soprattutto nelle regioni del sud le perdite idriche di rete arrivano anche al 90%, in Emilia-Romagna sono attorno al 27-30%, Emilia-Romagna in generale, non territori ERA. Ok? Quindi, siccome dove dovevano essere fatti gli investimenti e dove i soldi sono arrivati per anni non sono stati realizzati, il governo ha deciso di metterci addirittura un'autorità nazionale, che è quella dell'energia elettrica e il gas, che finora su quel settore ha funzionato perché ha fatto da garante, perché venissero realizzati finalmente gli investimenti obbligatori che vengono realizzati in tutte le altre regioni. Perché i soldi che vengono raccolti devono essere destinati a quella finalità. Ecco. Allora era per fare gli investimenti sul servizio idrico integrato, sugli impianti e sulle condotte, utilizza i fondi pubblici, li mette su quegli investimenti, ma non li ha di ritorno subito, ha un indebitamento alto perché li anticipa e li ottiene 2 anni dopo che è stato realizzato l'intervento. E se non realizza l'intervento ci sono delle penali, quindi abbiamo tutto l'interesse con questo quadro regolatorio a realizzare gli interventi, ad arrivare a fine concessione che nel 2021, a far rientrare in disponibilità il comune che poi deciderà politicamente che cosa fare, ma non decide ERA che l'acqua è pubblica o non è l'acqua pubblica, non decide ERA quelli che sono gli investimenti, perché lo decide l'autorità nazionale e quella regionale che si chiama ATERSI. Ci affidano un quadro programmatorio e nell'ambito dell'emergenza del territorio, ce ne sono tanti tante, avete ragione, ce ne sono tante in montagna, avete ragione, ma qui la politica deve ovviamente fare la sua parte, non siamo noi, non decidiamo noi, noi li dobbiamo realizzare. Ci sono stati dei ritardi, ci sono stati dei ritardi anche perché purtroppo il punto è questo, il finanziamento è pubblico, se il finanziamento pubblico non è sufficiente, qualche opera resta in ritardo e va recuperata nel periodo successivo. Così capita, credo, nella vostra programmazione delle opere pubbliche e capita anche a casa vostra quando vorreste fare 1000 interventi ne potete fare solo 2. Ma l'acqua è pubblica, le condotte non possono essere alienate per legge. Il gestore può essere ERA come può essere qualcun altro, cioè può essere una gestione diretta in house come può essere un SPA, ma il fatto che cambi in qualche modo, quindi venga nominalmente ridotto il patrimonio azionario della società da parte degli enti pubblici, non significa che abbia una ricaduta sulla gestione e sui servizi. Non è diretta, al momento non è diretta, il quadro normativo non lo prevede. La discussione politica però è tutta vostra rispetto a quella che è l'opportunità di stare dentro al patto, di decidere effettivamente di approvare queste modifiche, di stare eventualmente fuori dal patto, oppure di decidere di rimanere un giorno di vendere. Queste sono competenze, prerogative politiche di voi che siete consigli comunali. Non sono dell'azienda e non sono sicuramente mie.
Bene, grazie. Altri consiglieri? Consigliere Bicocchi.
Sì, sicuramente credo che al di fuori di tutte le discussioni che abbiamo trattato dobbiamo arrivare a un punto fondamentale. Noi dobbiamo votare o non votare questo patto. Di fatto non votarlo usciremo completamente dal patto e potremo disporre di tutte le azioni a nostro piacimento di venderle come uno meglio crede. D'accordo? Credo che però non sia una tutela nei confronti dei cittadini questa cosa qua. Perché il pacchetto delle azioni di ERA potrebbe essere disposto in qualsiasi momento, se noi non accettassimo questo patto. E di fatto sappiamo benissimo che vendere queste azioni completamente, non so se potrebbe essere una scelta giusta o sbagliata, questo verrebbe valutato dai cittadini. Ma in questo momento, e vi ripeto, questi documenti li ho letti e riletti e ogni momento si trova uno spunto diverso. Non si mette mai in discussione il discorso acqua. Si parla esclusivamente di un rapporto di azioni, ok? Quindi parlando di azioni non si parla di acqua. Qualcuno potrebbe fare dei collegamenti e dire, ma cavolo, se gestiscono l'acqua e le azioni qualche ricaduta ce l'avrà. Io ve le vorrei farle leggere, in tutte le pagine non è riportato in un solo pezzettino acqua. Si parla di organizzazioni di statuto. D'accordo? Bisogna solamente scegliere se votando non a favore si esce da questo patto, ma la mia paura è che uscendo da questo patto ognuno potrebbe disporre di queste azioni come meglio crede, vendendolo tutte o in parte. Rimanendo dentro al patto, molto probabilmente riusciremo ad avere comunque un controllo pubblico. Naturalmente siamo all'interno di una società, io non me ne intendo, non faccio questo lavoro, ma la dottoressa ci potrà aiutare. Ogni piccolo azionista porta la sua parte. Noi facciamo parte del pacchetto di azionisti pubblici e potremmo dire la nostra. Uscendo dal patto, l'unica scelta che ci rimane, se non sbaglio, e le chiedo magari di specificare questa cosa, almeno a mio umile parere, e vi ripeto, per quello che posso aver capito, noi usciremo completamente e potremo disporre delle nostre azioni come vogliamo. D'accordo? Quindi in questo caso, Graziella Leoni, che è il sindaco, potrebbe disporne, o il futuro sindaco potrebbe disporne a proprio piacimento. Invece in questo caso si possono alienare alcune azioni e è presente anche un piano di alienazione studiato da persone più furbe e intelligenti di me sicuramente, che però porta a una vendita oculata di queste azioni. C'è da dire una cosa fondamentale secondo me, che il qualità e futuro di Graziano Morandi guarderà l'operato della Giunta rispetto all'utilizzo eventualmente di queste azioni per gli investimenti del caso. Perché ricordiamoci che il possesso delle azioni di ERA, poi se mi sbaglio Graziella dimmelo tu, ogni anno ci dà una piccola porzione, diciamo, di utile. Il dottor Poli mi sta aiutando in questa discussione. Quindi non credo che ci sia da parte neanche nostra la voglia di vendere completamente tutte le azioni. Per che motivo? È il nostro tesoretto, ce l'abbiamo da parte e ci dà un rendimento. Se si votasse contro, usciremo dal patto e domani mattina le azioni potrebbero essere vendute. Sbaglio o è questo il tema, dottoressa? Ok.
Di sindacato, che è quella di approvare le modifiche allo statuto e rinnovare la vostra permanenza nel comitato di sindacato dal 1 di luglio 2015 fino al 30 giugno del 2018, voi in questo caso decidete che appunto non volete queste modifiche e non volete quindi rimanere dentro a questo accordo. E quindi avete la piena disponibilità dal 1 di luglio del 2015, quando scade il periodo appunto dei 6 mesi a cui avete aderito, piena disponibilità del vostro pacchetto azionario e decidete liberamente cosa farne. Ma significa quindi non contribuire come dire, politicamente a quell'accordo che era nato proprio nel momento in cui nata era e che ha dato peso pubblico all'azienda.
Sì, quindi personalmente credo che il voto favorevole sia l'unica garanzia che viene data ai cittadini per un controllo pubblico di era, altrimenti se succedesse altro anche in altri comuni, ognuno potrebbe disporre delle proprie azioni e le proprie azioni le potrebbe comprare chiunque e quindi non so da che parte potremmo noi come amministratori locali provare ad incidere un pochettino rispetto alle scelte organizzative e tecniche di ERA. Vi ringrazio.
Bene, grazie consigliere Albicocchi. Altri? Consigliere Baldi, breve replica.
No, era giusto per ricordare che Forlì, Balzani, cioè non un esponente di secondo livello, è uno che ha concorso alle primarie del PD, si è tirato fuori. Quindi non è che abbia, cioè se c'è stata fatta una valutazione o la valutazione fatta in merito che ci siano delle garanzie da parte della SPA, che sia pubblico, ma pubblico è, perché la maggioranza relativa, ve l'ho spiegato prima, c'è anche in politica. In politica ha fallito. Bene, non so, io non posso prendere come un dogma quello che dice la dottoressa Montani, che rispetto, però è così. Quindi mettiamo anche questo sulla tavola, insomma. Grazie.
Consigliere Albicocchi, breve replica.
Volentieri la sua replica, però siamo davanti a un bivio: o decidiamo di rimanere all'interno di questo patto e provare a portare avanti delle idee, oppure dire va bene, non ci va bene, non lo accettiamo, ne usciamo completamente, perdiamo completamente la possibilità di dire qualsiasi cosa. Chiaro? Secondo me deve essere chiara questa cosa qua, perché ci è voluto un po' di tempo prima che la capissi anch'io. E molte volte, quando ci si sofferma a leggere le cose, ci si perde. Non ci si riesce a capire completamente perché non è principalmente il nostro ambito questo. E a volte ci perdiamo un pochettino a vedere quello che è di facciata ma non ci sta di dietro. Ok? Capisco benissimo il tuo intervento e lo apprezzo. Però tra scegliere di non contare più niente e avere solo dei soldi in tasca, ok? E provare a contare qualcosina e portare nelle dovute sedi la nostra voce, e avendo da parte qualche soldino, credo che la scelta importante sia questa. Anche perché, ripeto, non ho visto all'interno di questo statuto il discorso di perdere l'acqua. Ok?
Bene, grazie. Altri? Bene. Se non c'è più nessuno, prima di consentire la votazione. Bene. Non ho finito. Scusate, allora io, scusate, Cittadini, scusate, io non ho ancora parlato, magari in democrazia ci sta. Grazie. Bene, non so se questo mio intervento sarà considerato di parte, poiché io, alla stessa stregua di chi sta sollevando i manifesti, anch'io sono una dipendente di ERA, ma in questa sede faccio il sindaco. E mi piace molto la vostra presenza, mi piace questa grande partecipazione. Mi piacerebbe anche molto che questa partecipazione ci fosse nella quotidianità. Quando parliamo di cose magari che fanno meno notizia, ma che sono fondamentali per il nostro territorio. Ogni mattina che noi ci svegliamo, e per noi intendo noi amministratori, dobbiamo garantire da subito ai nostri cittadini dei servizi essenziali, mandare a scuola i bambini, assistere gli anziani, garantire una viabilità accettabile, delle condizioni di vita decorose, in una situazione in cui è sempre più difficile gestire la cosa pubblica. Lo voglio ricordare, la cosa pubblica, perché qui, e scommetto che io l'applauso non lo prendo, però qui non ci siamo noi e voi. Questa è una comunità che faticosamente, quotidianamente, cerca di dare risposte. Cerca di dare risposte. Da questa sedia, da questa postazione, io più volte ho evidenziato la nostra insoddisfazione rispetto alla gestione di ERA. Un'insoddisfazione che sicuramente è in gran parte colpa della politica, ma anche colpa di un sistema che tutti, dico tutti, abbiamo contribuito a creare, tutti. Quindi, se è vero che da questa assemblea più volte ho rimarcato la nostra insoddisfazione per ERA, non accetto, perdonatemi, da parte di nessuno che mi si venga a dare della venduta. Perché io non sono venduta a nessuno. È chiaro? Chissà come mai qui non applaudiamo. Io svolgo in base a pubbliche elezioni un ruolo di rappresentanza e cerco di esserne all'altezza. Ci siamo spiegati? Cerco di esserne all'altezza. Con posizioni che possono non essere condivise, ma che vanno rispettate. Questa si chiama democrazia. Democrazia si chiama. Allora, si chiama democrazia. Allora, guardi, io ho ben presente cosa vuol dire la democrazia. È figlia del punto 2 bis, dove questo comune richiede la medaglia d'oro al merito civile perché ha avuto un grande esempio di democrazia. Quindi io so perfettamente cosa vuol dire la democrazia. Però attenzione, la democrazia non può essere esercitata a senso unico. Allora, rispetto di ogni posizione, anche se non si condivide. Questo è il principio. Rispetto di ogni posizione anche se non si condivide. Dal mio punto di vista questo è l'esempio più alto che ciascuno di noi nel proprio ruolo può dare agli altri, perché non possiamo pensare che gli altri ci rispettino se noi non siamo per primi in grado di rispettare. Questo mi permetto di dirlo perché quotidianamente dobbiamo lottare contro questi atteggiamenti e non va bene. Non va bene. Quindi nel merito, dicevo, spesso sono stata una voce critica, io credo che da questo punto di vista debba essere rafforzato il ruolo politico rispetto alla gestione di ERA. Prima da più parti veniva ricordato che le azioni, il comune di Grissana ne ha circa 1.400.000, perdonatemi, le azioni danno ai comuni un discreto rendimento. Io non ho nessun dubbio nell'affermare che questo comune rinuncerebbe senza problemi a qualche centesimo di dividendo pur di avere ciò che è proprio di un'azienda pubblica, degli investimenti. È questo che ERA non fa più. Non fa investimenti sul territorio, manca il collegamento col territorio, ma questa è una questione esclusivamente politica che va affrontata nelle sedi politiche con serietà. Questo è il tema. Allora è evidente che di fronte a queste problematiche porsi il dubbio se rimanere dentro o se stare fuori, non ha più ragione, questo dubbio non ha più ragione di esistere. Io voglio stare dentro e voglio avere voce in capitolo. Questo, ciò che fino ad oggi non è accaduto non tanto per via delle percentuali, badate, non è accaduto perché qualcuno, e parlo dei miei colleghi, si ritiene soddisfatto semplicemente perché incassa i 9 centesimi ad azione. Questo ragionamento non regge e questo atteggiamento deve finire. Ma perché questo atteggiamento finisca? Assieme ai cittadini, assieme ai lavoratori di ERA, assieme ai sindacati, dobbiamo fare fronte comune e lo dobbiamo fare dentro l'azienda e non fuori. Detto questo, io sono convinta che questo processo sia un processo che può essere l'opportunità per ripensare al ruolo politico all'interno di ERA. Deve essere l'opportunità per ripensare al ruolo politico all'interno di ERA. Altrimenti tutto quello di cui parliamo, acqua pubblica, referendum, eccetera, sarebbe vanificato. Io che sono una sostenitrice del fatto che i servizi essenziali debbano rimanere pubblici, voglio assolutamente che ci sia un dibattito e ci sia comunque la possibilità per i comuni di invertire una tendenza che troppo spesso ci ha creato delle problematiche non indifferenti. Con queste valutazioni io sarò a fianco di tutti coloro che intenderanno seguire questa strada. Questo è quanto. Io torno a dire che, per quanto ci riguarda, noi non abbiamo bisogno di fare un dibattito pubblico per assumere le decisioni che sono proprie di questo Consiglio. Il Consiglio Comunale ha le condizioni in base ai chiarimenti che ci sono stati dati, per esprimersi o non esprimersi. No, io non mi sono contraddetta, forse non ci siamo capiti bene. Ecco, non ci siamo capiti bene. Il dialogo col pubblico peraltro non è consentito, ma sorvoliamo. Allora, questo Consiglio credo abbia tutti gli elementi per poter prendere una decisione se lo ritiene. Il Consiglio è stato convocato il 2 di aprile, c'erano tutti i tempi per poter chiedere un'assemblea pubblica, se si voleva chiedere. Guarda caso, arriviamo il giorno del Consiglio a chiedere un rinvio dell'ordine del giorno perché non abbiamo fatto l'assemblea pubblica. Io non avevo nessun problema a fare l'assemblea pubblica. Nel momento in cui mi è stata posta la questione, con grande ritardo rispetto ai tempi, perché ribadisco, i consiglieri comunali tutti hanno ricevuto la convocazione nei tempi, e se si riteneva utile un'assemblea pubblica si poteva chiedere. Io credo che sia indice di non troppa preparazione, forse arrivare all'ultimo minuto e chiedere un rinvio di un ordine del giorno che aveva tutte le condizioni per poter essere in qualche modo dibattuto diversamente. Detto questo, e detto che se i consiglieri lo riterranno opportuno, andremo alla votazione. Se i consiglieri non lo riterranno opportuno, non andremo alla votazione. Io non ho bisogno di fare un'assemblea pubblica per sapere che cosa si aspettano i cittadini. Io credo che i cittadini si aspettino meno demagogia e si aspettino soprattutto dei fatti concreti. Ma io non ho nessun problema. Consigliere Rossi, se mi fa finire la ringrazierei. Bene. Allora, da questo punto di vista, ribadisco, io non ho alcun problema a confrontarmi in qualsiasi momento. I consiglieri comunali imparino a fare il loro mestiere, che è quello di rappresentare i cittadini. Non abbiamo bisogno di aspettarli in beccata prima di chiedere eventualmente le assemblee pubbliche. Lo possiamo fare da subito se riteniamo che sia uno strumento. E io non avrei avuto nessun problema a concederlo. No. Io le idee molto chiare. Non deve partire da me. Allora, perfetto, benissimo. Allora, da questo punto di vista, ribadisco, se ognuno ritiene di avere la verità in tasca, non arriviamo a nulla. Da questo punto di vista non doveva partire da me, nel senso che io posso anche fare degli errori di valutazione, perché no? Ma voi che avevate dei dubbi maggiori rispetto a questo percorso, rispetto a queste problematiche, perché non avete sottolineato, guardi che, no? Venirlo a sottolineare il giorno del Consiglio mi pare francamente non adeguato. In conferenza dei capigruppo ho detto quello che era il mio pensiero, ok? E mi sembrava che lì ci fossimo chiariti, qui magari abbiamo il pubblico e cerchiamo forse di portare un pochino di colore alla posizione di ognuno. A me questo francamente non interessa. Non mi interessa, io se lo riterrete opportuno, informerò i cittadini di quello che è il percorso che questo Consiglio, in quanto rappresentante dei cittadini, ha intrapreso. Io non ho francamente nessun dubbio che da parte dei cittadini che comprendono fino in fondo il concetto di bene comune e di bene pubblico non ci sarà quell'ostilità che invece purtroppo ho notato in atteggiamenti a volte, secondo me, veramente un pochino di parte. Quindi, per quanto mi riguarda, io rimetto al Consiglio Comunale la decisione se operare o meno un rinvio a riguardo. Se per cortesia vogliamo votare subito su questo tema, chi è favorevole? Ah, scusi, non avevo visto, credevo fosse una dichiarazione di voto. Su che cosa si vuole esprimere?
Siccome che quando uno dà dell'incompetenza a una persona o alle persone che fanno siedono in
no, io non ho dato dell'incompetenza.
No, lei non siamo poco preparati, allora le spiego una cosa.
Certo.
Lei è stato
sul meccanismo
votata,
sì.
No, lei è stata votata dal 56% della gente.
Sì.
Lei è stata eletta democraticamente, nessuno certo. La mette in discussione.
Beh.
Però lei deve anche darmi ragione che come io le rispetto la sua posizione. Lei sa bene la mia posizione, perché io l'ho sempre votato contro il patto di sindacato, l'ho detto all'inizio del mio discorso.
Certo.
Quindi lei sapeva che i due voti del gruppo di Voltiamo Pagina oggi le aveva contro. Le sapeva di in partenza, perché...
Io stavo parlando del rinvio.
Rinvio, ma è un altro discorso, però lei sapeva. Dopodiché gli si è aggiunto un'altra grana, che ha avuto un consigliere di maggioranza che gli ha votato contro.
No, guardi.
E allora è un'altra grana ancora. E allora io, come rispetto il sindaco, perché è eletto democraticamente, chiedo, cioè una richiesta, non credo di lesa maestà, di essere rispettato. Perché lei è andata oltre il segno, nei miei confronti, perché io nei suoi confronti sono stato sempre più che rispettato.
Allora, consigliere Baldi, io parlavo del rinvio e sull'opportunità, e non credo, e non mi sono certo riferita a lei, perché in ogni caso lei, no. Allora, non mi sono certo riferita a lei, perché in ogni caso lei il rinvio non l'ha chiesto. Allora, il tema, io ho parlato del rinvio e ho, e lo ribadisco, detto che sul tema del rinvio c'erano le condizioni, poiché il Consiglio è stato convocato il 2 di aprile, c'erano le condizioni, qualora la minoranza lo ritenesse opportuno, qualora la minoranza, siete due minoranze, bene. Ma io non ho fatto, consigliere Baldi, non andiamoci a incartare in queste considerazioni. Allora, c'erano le condizioni, poiché il Consiglio Comunale è stato convocato il 2 di aprile, per fare le assemblee pubbliche, ammesso che la maggioranza non lo ritenesse indispensabile. Questo è quello che ho detto. Poi, se lo vogliamo andare a riascoltare, poiché questo Consiglio è registrato, lo andiamo a riascoltare. Ho detto esattamente questo. Quando parlavo di impreparazione mi riferivo alle regole del Consiglio. Di fronte poi all'eccezione, era lei che la doveva convocare l'assemblea pubblica? Evidentemente io non ho ritenuto necessario convocare l'assemblea pubblica. Consigliere Boselli, rispetto a cosa? Dichiarazione di voto?
No, non dichiarazione di voto, ma su quello che abbiamo appena detto, inerente all'assemblea pubblica. Allora, ora ci troveremo a votare, se ho ben capito, se convocare o meno un'assemblea pubblica.
No, se rinviare o meno rinviare il punto all'ordine del giorno.
Il punto all'ordine del giorno, si spera. Vorrei farvi presente che il sindaco ha appena detto che non era suo compito convocare un'assemblea pubblica. L'assemblea pubblica non serve a informare i consiglieri, serve a informare i cittadini. Allora, dal mio punto di vista, un amministratore che va a prendere una decisione su quale lui e i suoi tecnici sono perfettamente informati, ma una decisione che va a coinvolgere appieno i suoi cittadini, per proprio senso di responsabilità deve avere il desiderio di informarli di quello che sta facendo. Se lei ritiene di lavorare per il loro bene, io questo ne sono convinta, deve informarli di come sta lavorando per il loro bene, accettando questo patto ERA. Quindi l'assemblea pubblica doveva essere anche la maggioranza a richiederla, doveva essere una vostra una necessità sentita di condividere con i vostri cittadini le vostre decisioni, ma è quello che scrivete nei programmi elettorali, mi sembra, mettiamolo in pratica. Noi consiglieri di minoranza, sì, forse, sapete, lavorando dalla mattina alla sera, non sappiamo nulla di queste cose. Ci mettiamo un pochino di tempo e a volte sbagliamo anche le procedure, quasi sempre io le sbaglio. Bene, saremo puniti per questo, ma non è che perdiamo noi, non abbiamo mica perso noi, hanno perso i cittadini in questo caso, sia ben chiaro.
Anche noi sindaci che lavoriamo dalla mattina alla sera facciamo fatica a entrare
nel
merito.
Ma il mestiere
no?
Suo fa due mandati, suo marito era sindaco, mi scusi, e lavora in ERA, permette, io sono un'umile impiegata, grazie.
Vede, sono queste le motivazioni che poi portano a svilire un dibattito che era stato anche interessante. Guardi, consigliere Boselli, se riafferma delle situazioni di carattere privato, non credo che questa volta faremo finta di nulla, ok? No, lei in questo momento non ha parlato di se stessa. Quindi evitiamo di fare dello show e di entrare nel merito delle questioni private di ognuno, evitiamolo, perché questa, ribadisco, è questo sì che è un cattivo servizio nei confronti del cittadino. Quando le argomentazioni arrivano a questo livello, questo sì che è un cattivo servizio. No, perfetto, peccato che però si è lasciata scappare anche quello e io non mi permetto mai. Allora diamo il buon esempio, perfetto. Bene, a questo punto, consigliere Rossi.
Solo una domanda.
No, allora, quando il sindaco termina, si fanno solo il sindaco ha terminato, quindi adesso facciamo, non facciamo più domande, eh? Adesso facciamo o dichiarazioni di voto o brevissime considerazioni su quello che ho detto io.
No, proprio questo.
Non una domanda.
Lei vuole informare i cittadini.
Certo.
Come fa a farlo che non ha ancora indetto le consulte a un anno dell'insediamento? Grazie.
Perfetto. Nelle comunicazioni del sindaco avrete la risposta a questo. Consiglieri, poniamo in votazione se rinviare o meno il punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole al rinvio alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Bene. Il Consiglio Comunale di Grissana ha votato contro la proposta di rinvio. Bene. Poniamo in votazione punto numero 2, modifica allo statuto di ERA. Dichiarazione di voto, vi ho fatto parlare. Lo statuto del Comune dice che non possono essere fatte dichiarazioni per più di due volte sullo stesso argomento. Avete parlato almeno tre volte ognuno. Credo che le dichiarazioni di... Allora, le dichiarazioni di voto, se vuole, io gliela faccio fare lo stesso, nonostante lei abbia parlato, e anche qui purtroppo abbiamo qualche problema sul regolamento.
La ringrazio molto per queste
eccezioni. No, 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 l'ironia, ribadisco, non serve a nulla.
La
avanti, avanti, avanti.
Però le ricordo anche che comunque la
avanti, dichiarazione
è parte
di
della
voto.
Democrazia.
Dichiarazione di voto.
Allora, siamo dunque al voto. Beh, non ribadisco ancora come adesso lei sindaco giustamente abbia fatto notare come non è soddisfatta a riguardo di ERA e che bisogna ripensare.
Dichiarazione di voto.
Ragazzi, va bene, allora vi spiegheremo perché siamo contrari, va bene così?
Bene.
Perché vogliamo tutelare l'acqua come bene pubblico. Non mi sto a dilungare sulle conseguenze nefaste della privatizzazione dei servizi come l'acqua, servizi vitali. Quando questo servizio vitale viene gestito da un'azienda privata in una situazione di monopolio e dove questa azienda privata, per sua natura volta al profitto, a fare profitto, ricaverà questo profitto tagliando le spese che non portano utili. E le prime ad essere tagliate sarebbero le spese di manutenzione o di reinvestimento, perché non portano utili diretti. Chi ha privatizzato in passato recente l'acqua in Europa se ne è partito umanamente e sta cercando disperatamente di tornare indietro. Ma voi, fino adesso, vi siete impegnati al vostro massimo per convincerci che questa modifica di statuto non porterà in futuro alla privatizzazione di fatto della gestione dell'acqua.
Dichiarazione di voto, consigliere Boselli.
Ma deve essere...
Allora, mi perdoni, sì. La dichiarazione di voto non è un ripercorrere tutte le motivazioni, perché quello è un nuovo intervento. Quindi dichiarazione di voto esattamente come lo consento a lei, lo consentirò agli altri gruppi consigliari.
No.
Allora, lo statuto del Consiglio Comunale e il regolamento, lo statuto e il regolamento del Consiglio Comunale prevedono che sullo stesso argomento si può prendere la parola una volta soltanto. Considerato l'importanza dell'argomento, come noto agli spettatori, ho consentito più interventi da parte dello stesso consigliere sullo stesso argomento. Detto questo, e detto quindi che le regole, se ci sono, vanno rispettate da tutti, detto questo, mi pare ci siano state le condizioni per argomentare ampiamente da parte di tutti i gruppi consigliari, perché questo è ciò che è previsto dal regolamento. Il regolamento prevede inoltre che il pubblico sta zitto. Ok? Bene.
Dichiarazione
di voto.
Votiamo contrario a questa modifica e ora guardo voi, consiglieri di maggioranza, e mi rivolgo a voi per un minuto e vi dico che oggi siete chiamati ad alzare la vostra mano, come tante volte avete fatto. Ma questa volta in questo piccolo comune votiamo una cosa importante che avrà conseguenze nel futuro.
Perché di solito invece votiamo delle cretinate. No. Grazie consigliere Boselli. Di solito votiamo delle cretinate in questo consiglio, solo oggi votiamo una cosa importante.
Grazie per
guardate,
lo spirito democratico.
Guardate, siete francamente, diciamo così, allegorici.
Non
allegorici.
Mi ha lasciato finire il
discorso. Dichiarazione di voto. Qui, guardate, non gestiamo mica una bocciofila, Cioè qui facciamo cose veramente importanti, che solo oggi, consigliere Boselli, che solo oggi questo consiglio sia stato chiamato a fare qualcosa di importante, mi pare francamente fuori luogo. Altre dichiarazioni di voto? Assolutamente una mia considerazione personale, esattamente come altri consiglieri si sono permessi di farle. Altre dichiarazioni di voto? Bene, se non ci sono delle altre dichiarazioni di voto, porrei in votazione il punto numero 2, modifica lo statuto di RSPA, approvazione nuovo contratto di sindacato, 1 luglio 2015, 30 giugno 2018. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? 4 contrari. Bene, votiamo per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? 4 contrari. Bene, io ringrazio la dottoressa Montani, il cui apporto, nonostante sia una dipendente di ERA, è stato assolutamente fondamentale per questo Consiglio Comunale. La ringrazio per aver dedicato il suo tempo. Ciao. Bene. Dimostrando l'importanza degli argomenti che trattiamo, poiché il punto 2bis è la concessione della medaglia d'oro al merito civile, andiamo in gloria. Facciamo le assemblee. Signori, buonasera a tutti. Facciamo cose importanti. Bene. Poiché l'assessore Salcedo, che è il relatore del punto... Quindi niente. Punto numero 2bis. Richiesta di concessione al Comune di medaglia d'oro al merito civile. Ecco, poiché prima giustamente veniva richiamato che solo in alcune occasioni si fanno e si prendono decisioni importanti, questa è una di quelle e mi permetto di sottolineare che forse per il territorio di Grissana Morandi è almeno altrettanto importante del dibattito, seppur appassionante, sul patto di sindacato di ERA. E mi riferisco alla richiesta di concessione della medaglia d'oro al merito civile, perché 71 anni fa, in questo territorio, fu perpetrata una delle più feroci rappresaglie che nel mondo hanno colpito la popolazione civile. Voi sapete che in particolare nei mesi di settembre e ottobre del 1944 tutto il territorio del comprensorio di Montesole fu funestato da, lo dicevo prima, da una rappresaglia violenta che portò alla morte di centinaia di vittime civili. Riteniamo che questi fatti, che possono essere riassunti con dei numeri o riassunti con una serie di nomi, purtroppo molto lunga, siano fatti che ancora oggi meritano di essere posti all'attenzione di questo Consiglio e all'attenzione dei cittadini. Il numero complessivo delle vittime grissanesi è stato impressionante. 192 persone uccise dai nazifascisti e 182 deceduti per cause varie di guerra. I danni subiti da luoghi e persone possono essere elencati. Oltre ai 192 morti come vittime di guerra e 182 per cause varie, il nostro territorio fu interessato da 5 rastrellamenti operati dai nazifascisti, 176 deportati in Germania, 95 case completamente distrutte per rappresaglia, 291 case gravemente danneggiate, 284 lievemente danneggiate, 3 chiese distrutte, 5 cimiteri, un importante canapificio, 57 chilometri di strade comunali impraticabili, 2 ponti di accesso alle strade provinciali distrutti e la distruzione completa di impianti della linea elettrica, del telefono, del telegrafo e degli acquedotti. 22 bombardamenti aerei, 1000 cannoni hanno sparato per 21 giorni consecutivi, 6 mesi di sosta del fronte sul territorio comunale, la distruzione delle stazioni ferroviarie di Grissane e Pioppe di Salvaro, numerosi campi minati, centinaia di capi di bestiame razziati. La popolazione poi è stata sfollata per 7 mesi in Toscana e Lazio e al rientro ha trovato le case distrutte e danneggiate. Bene, a seguito della liberazione che andremo a commemorare tra qualche giorno, dopo tutto questo, nel nostro comune si ebbe un graduale miglioramento delle condizioni di vita, a cominciare dalla maggiore disponibilità di generi alimentari che vennero distribuiti con una certa regolarità alla popolazione. La cittadinanza era stata colpita e segnata in modo diverso, ma ugualmente atroce dagli eventi bellici. Eppure, in seguito a quei fatti, la nostra comunità, con encomiabile senso civico, seppe rialzarsi e si impegnò nella ricostruzione non solo materiale, ma anche morale e spirituale, nella speranza di un futuro migliore in cui simili tragedie non dovessero più ripetersi e dove la libertà e la democrazia potessero trovare piena applicazione. Molti anni sono passati, eppure i fatti del 44 restano per tutti noi un tragico fardello, un costante monito a non dimenticare. Non dimenticare ciò che la guerra con la sua disumana atrocità può generare. A tanti anni di distanza, l'impegno al quale non intendiamo venir meno è quello di ricordare e celebrare i nostri caduti e le sofferenze sopportate coraggiosamente dalla popolazione grissanese. Quindi leggo testualmente parti della memoria storica che ha legata alla richiesta. Onorare e mantenere vivo il ricordo di quei tragici eventi è per noi un preciso dovere morale, per far sì che il sacrificio di tanti innocenti non resti vano e perché la rievocazione di uno dei momenti più bui della nostra storia faccia riflettere le generazioni presenti e future circa l'assurdità della guerra e la necessità di preservare la libertà, la pace e la tolleranza quali valori fondanti della nostra coscienza civile. Auspichiamo pertanto che per il ruolo di Grissana Morandi e il contributo umano e morale dato alla guerra di liberazione e alla ricostruzione dello Stato sociale democratico venga riconosciuto al gonfalone del Comune l'onore di fregiarsi della medaglia d'oro al merito civile. La parola ai gruppi. Consigliere Baldi.
No, su questo tema, come ho già detto in capigruppo, su temi di questa rilevanza, si può dire nazionale, ma anche territoriale, che è la storia della nostra nazione, non ci sono divisioni, c'è voto unanime. L'unica cosa che ho già detto in capigruppo e ripeto in consiglio è che io l'11 luglio 2012, a mia interrogazione, manca un deceduto nella lista dei civili, siamo tra un po' luglio 2015 e questo signore purtroppo è un civile che non è stato menzionato neanche nella memoria storica di tale motivazione. Nonostante che la risposta nel 2012 c'era, perché era stato detto la richiesta vittime e rastrellamento del 22 luglio sarà inserita nel ricordo dei caduti, non c'è motivo perché non sia accolta. Il motivo si vede che sia fondato, forse perché ho citato Don Dario Zanini, che è sempre stato messo all'indice per, non so, perché fosse un prete, non so, sarà un motivo di esclusione. Però con questo non va a precludere il valore. Però siccome che il valore, i morti sono morti, per me 192 morti valgono uno. Non è che questo qui sia diverso, è un morto anche questo, che è caduto uguale a questi 192. Non solo, bisogna anche ricordare che questo signore qua non è neanche presente, perché uno può dire, è vero, non era residente, ma era un passeggero di un altro comune, che è passato da quel momento in mente che c'era il rastrellamento, sì, però non è neanche presente nel sacrario dei caduti di San Vincenzo, in Pian di Setta. Dall'85 arrivare al 2015 ce n'è stato di tempo. Oggi siamo qui e io do il voto del mio gruppo favorevolmente, però vorrei che, non dico subito, ma immediatamente queste cose fossero esplicate in maniera rapida. Grazie.
Bene, grazie consigliere Baldi. Consigliere Boselli.
Sì, grazie. Il nostro voto è favorevole. È favorevole perché è importante la memoria. E quando io vedo in documentario, purtroppo non di persona, le testimonianze di queste persone, quasi tutte donne e bambini, che raccontano quello che hanno patito in quei tempi, il loro sacrificio, la loro dignità mentre lo raccontano, il loro orgoglio quasi, e un certo anche pizzico di rassegnazione, come se tutto dovesse comunque accadere, e la loro forza. Allora pensiamo quando al giorno d'oggi il nuovo nella politica, i nuovi governi vogliono sottrarci parte di quei diritti per cui queste persone tanto hanno sofferto, per cui hanno patito, hanno sopportato, hanno continuato a vivere disperatamente. Quando noi ora in quattro decreti legge ci giochiamo quello che loro hanno, per cui loro hanno lottato in 50 anni, pensiamo a queste persone, alla loro dignità, alla loro forza. Quando rinunciamo ai nostri diritti e facciamo le scelte sbagliate. Voto a favore.
In questi argomenti il voto a favore è scontato. È il nostro passato che ci ha portato al nostro futuro e al nostro presente. Il ricordo deve rimanere saldo, sempre saldo, e anche se è una piccola medaglia è un grande valore. Un grande pensiero, un grande ricordo a queste persone che hanno dato la loro vita per noi. Noi voteremo a favore.
Bene, grazie. Consigliere Bicocchi, altri? Bene. Colgo con grande soddisfazione la comunità di pensiero su un tema così rilevante, che che riguarda il nostro presente, riguarda ciò che oggi noi siamo e non siamo altro che il frutto di ciò che sono stati e di ciò che ci hanno tramandato i nostri avi. Dopo più di 70 anni, io credo che sia un rendere un giusto omaggio alla forza che questa comunità ha avuto. E anch'io tendo in questa occasione a riflettere su quella che oggi è la nostra fragilità di fronte agli eventi. Eventi che non possono neanche lontanamente essere paragonati né per la ferocia né per l'impatto umano e sociale che hanno avuto a quelli di allora. E spesso quando vado a rappresentare la Repubblica e le istituzioni alle commemorazioni, mi sento di fronte a questi sacrifici. A volte inadeguata, a volte piccola. Piccola se ho come termine di paragone esempi di grande coraggio, esempi di grande altruismo che mettono in evidenza come la vita propria, ma soprattutto quella degli altri, in quel momento storico abbia assunto un significato completamente diverso. E allora noi oggi, che siamo il frutto di tutto questo, non per effetto della demagogia della ricorrenza, ma per una naturale conseguenza civile e sociale, non possiamo altro che inchinarci di fronte a questi esempi, rammentare e fare rammentare ciò che la nostra comunità ha dato, la forza, lo ripeto, che ha avuto e l'esempio che ancora oggi rappresenta per tutti noi. Porrei in votazione il punto 2 bis, richiesta di concessione al Comune di medaglia d'oro al merito civile. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Punto numero 3, comunicazioni del sindaco. Bene. È stato sottolineato prima il tema delle consulte territoriali. Bene. Era un argomento che avrei voluto portare in conferenza dei capigruppo, ma in realtà la conferenza dei capigruppo si è dilungata abbastanza per, ovviamente, perché c'erano diversi punti che avevano bisogno di maggior approfondimento. E questo è uno dei temi che avrei voluto porre. Le consulte territoriali, essendo questo consiglio rinnovato in maggio, insediato in giugno, avevano e cominciano ad avere senso a qualche mese di distanza dall'insediamento, perché ovviamente la prima verifica è quella elettorale e quindi poi è necessario che la macchina si metta in moto per produrre bene i suoi effetti. Sapete che dal punto di vista statutario sono previste alcune consulte e la Giunta in questo mandato intende riproporle, anche se riteniamo che in alcuni casi abbiano anche forse scontato una diversa interpretazione del ruolo di partecipazione da parte dei cittadini. E proprio per questo, per migliorare questo ruolo di partecipazione, dicevo, l'amministrazione intende in questa legislatura proporre un percorso leggermente diverso in relazione alla composizione delle consulte. E cioè noi vorremmo, mediante ovviamente informazione da farsi attraverso quelli che sono gli spazi pubblici, le bacheche, attraverso il nostro sito web, attraverso eventualmente gli sms, richiedere ai cittadini una manifestazione di interesse rispetto alla partecipazione alle consulte territoriali. Quindi ci piacerebbe che da parte dei cittadini ci fosse la volontà espressa di partecipare a queste forme di decentramento. Ovviamente poi, come sempre, una volta recuperate le informazioni e i nominativi che dovessero rendersi disponibili a questo scopo, sarà, in base al regolamento, la giunta municipale che provvederà poi fisicamente alle nomine. Ricordo che per ogni consulta territoriale il numero dei membri è minimo 5, massimo 9. Ecco, da subito mi permetto di dare almeno un paio di indirizzi che sono ovviamente, per quanto possibile, una rappresentatività dal punto di vista territoriale, per intenderci. Capite bene che ciascuno è maggiormente informato in relazione al proprio territorio di appartenenza, quindi sarebbe bene che ci fosse un'appartenenza territoriale da parte di chi poi eventualmente va a esprimere la propria preferenza per una consulta rispetto ad altra, e magari un po' di conoscenza, se possibile, di quelle che sono le situazioni che si presentano nelle aree territoriali, situazioni pubbliche, situazioni di emergenza, situazioni di problematica che dovessero manifestarsi nelle varie aree territoriali. Ecco, quindi rappresentanza e conoscenza. Questi mi paiono, credo, dei minimi requisiti che dovrebbero in qualche modo stare alla base di ogni percorso di decentramento. Ovviamente poi, una volta insediate, le consulte avranno una loro autonomia. Per evitare qualche disguido rispetto a ciò che è accaduto nel passato, inviterei sempre le consulte, qualora ritengano importante la presenza del sindaco o degli amministratori, di concordare le date, perché sapete bene che purtroppo gli impegni sono tanti. Peraltro tenete conto che a volte, in alcune occasioni, possiamo avere anche delle situazioni coincidenti, quindi magari ci sono più eventi nello stesso momento, e quindi è sempre bene in qualche modo individuare per tempo quelle che possono essere le date di convocazione dell'assemblea. Ecco, poi nelle comunicazioni io vorrei intanto scusarmi con le minoranze per non essere riuscita a convocare il Consiglio Comunale entro marzo, così come avevo in qualche modo espresso nella comunicazione che vi avevo fatto avere, ma problematiche piuttosto serie di carattere personale non mi hanno consentito di poterlo fare. Parlo di questo in relazione alla richiesta che abbiamo ricevuto il 19 febbraio dai gruppi di minoranza congiunti circa una convocazione del Consiglio Comunale per trattare i temi relativi alla grande nevicata che abbiamo avuto il 5 febbraio e che ha provocato dei disagi successivi piuttosto importanti per il nostro territorio. Ecco, io risponderei quindi testualmente alle domande che mi erano state poste in quella sede, perché le ritengo ancora attuali rispetto a quello che è lo scenario che si è rappresentato in quei giorni. I consiglieri comunali Boselli, Ventura, Baldi e Rossi chiedevano la quantificazione dei danni subiti. Ecco, l'ammontare del danno è stato comunicato alla Regione Emilia-Romagna attenendosi scrupolosamente ai criteri fissati. In conferenza dei capigruppo ho consegnato ai capigruppo la perizia che è stata elaborata dal nostro ufficio tecnico in relazione a quelli che sono i danni. Quando parlo di criteri fissati dalla Regione, mi riferisco in particolare a un principio che è stato enunciato, e cioè andavano suddivisi a seconda che le risorse fossero già state impegnate o ancora da impegnare. È evidente che le risorse impegnate in quel momento dovevano essere relative a danni, a danni effettivi, e noi abbiamo regolarmente fatturati, ovviamente, e noi abbiamo indicato in particolare tre situazioni che hanno comportato la necessità di intervento coi vigili del fuoco, perché la caduta dell'alberatura non permetteva ai nostri tecnici e agli spartineve di poter raggiungere queste località. Al punto numero 2 veniva chiesto quali azioni si stanno intraprendendo e si intraprenderanno per ristabilire la piena funzionalità e agibilità. La piena funzionalità dei beni di diretta responsabilità comunale è stata ripristinata entro poche ore dall'evento. Contestualmente ci si è adoperati per sollecitare gli altri enti coinvolti, in particolare Enel, Era e Telecom. Punto numero 3. Quali risorse verranno stanziate? Le risorse da utilizzare per gli interventi di carattere straordinario sono di competenza della Protezione Civile regionale e nazionale, come noto. Punto numero 4. Quali percorsi procedurali, come sopra. Punto numero 5. Se il Comune intenda costituirsi parte civile contro i soggetti gestori, il Comune in via diretta, così come ho già affermato in conferenza dei capigruppo, non ha subito danni dalla mancanza di energia elettrica e non è quindi titolato, sulla base del proprio patrimonio, a chiedere e a proporre azioni collettive. Punto numero 6. Come sia stato possibile che a oltre 96 ore di queste precipitazioni vi siano state intere zone, non del nostro territorio, isolate. L'evento è di portata interregionale e si sono riscontrate evidenti disfunzioni nell'operatività dei gestori nazionali dell'energia elettrica, in particolare, per i quali l'ANCI e tutti gli enti locali hanno avanzato critiche importanti. Vado a memoria. Sul nostro territorio la situazione si è, diciamo, stabilizzata quasi completamente alla domenica. Il capoluogo è stato il meno interessato dal blackout di energia elettrica, anche perché peraltro sul capoluogo sono presenti due case di riposo che per la loro natura non avrebbero avuto, ospitando meno di 30 persone, l'opportunità di avere nell'immediato un gruppo elettrogeno. Quindi è evidente che il gestore si è particolarmente adoperato per ridare energia al capoluogo e per ridare quindi la possibilità a questi ospiti anziani di poter avere il riscaldamento. Contemporaneamente abbiamo avuto invece il permanere di una situazione di blackout, soprattutto nelle frazioni più importanti. Pian di Setta in parte è stata ripristinata attraverso un'operazione di bypass, quindi per intenderci il collegamento dell'energia elettrica su Pian di Setta è avvenuto da Grissana e non da Rioveggio come di consueto. In alcune zone della frazione nella mattinata di sabato, in altre zone della frazione nel tardo pomeriggio. Contemporaneamente, nel primo pomeriggio, America, Europa e anche Pioppe. È rimasta quindi una situazione di difficoltà, in particolare per quanto riguarda Monte Acuto e Riola. Monte Acuto ha avuto ripristino la domenica pomeriggio e Riola, direi, più o meno nelle stesse ore. Ecco, quindi questo ci ha permesso, già dal lunedì, di poter riaprire le scuole e i bambini sono andati regolarmente senza problematiche. Sapete che la mancanza di energia elettrica ha fatto poi andare in tilt anche le pompe di sollevamento di Era, che quindi quando la tubatura si è svuotata hanno portato a una carenza idrica. Noi abbiamo fatto alcuni viaggi di approvvigionamento presso il centro Era di Sasso Marconi per dare e distribuire ai cittadini i sacchi di acqua potabile, che abbiamo distribuito in particolare nelle frazioni più decentrate che hanno avuto i maggiori problemi rispetto all'approvvigionamento idrico. Parlo soprattutto di Stanco e Monte Acuto. E anche del capoluogo, nel momento in cui le case di riposo, come vi dicevo, nelle case di riposo è tornata la luce, ma erano comunque anche senza acqua. Da questo punto di vista poi abbiamo allestito questa sala del Consiglio Comunale come sala di ospitalità per i cittadini che desiderassero uscire dalla loro abitazione per un riparo più confortevole, perlomeno con il riscaldamento. Questa comunicazione è stata data attraverso i nostri tecnici, attraverso la Polizia Municipale, e devo dire che non abbiamo avuto da parte dei cittadini richieste per l'ospitalità. Noi l'abbiamo comunque manifestata, ma non c'è stato nessuno che ha preferito lasciare la propria abitazione. Ecco, sono stati giorni difficili e devo dire che l'amministrazione comunale ha presidiato il municipio in quei giorni. Devo ringraziare gli amministratori, i dipendenti e anche i terzisti che hanno lavorato per l'amministrazione, perché quelle erano condizioni veramente difficili, soprattutto per la mancanza di comunicazione. E qui abbiamo ovviamente compreso che alcuni correttivi, anche dal punto di vista della protezione civile, vanno adottati. Perché purtroppo, oltre alla telefonia fissa, che ha smesso di funzionare quasi in contemporanea con l'energia elettrica, abbiamo avuto anche dei blackout sulla telefonia mobile. E questo ci ha fatto comprendere come sia assolutamente indispensabile ripristinare un vecchio collegamento radiomobile che ci consenta anche nei momenti di blackout, come dicevo, di poter contare comunque sulla possibilità di comunicazione. Così come un altro elemento che va sottolineato è che, e che abbiamo affrontato anche a livello di Unione dei Comuni, quasi tutti i comuni sono sprovvisti di gruppo elettrogeno. E quindi anche questo è un elemento che va sottolineato e che va in qualche modo recuperato, perché riteniamo che la tecnologia non possa andare incontro a situazioni di quel genere, e invece abbiamo, ahimè, constatato che siamo più fragili di quanto pensassimo. Ecco, questo è un pochino brevemente quello che è riassunto di quelle giornate. Credo che purtroppo si siano scontate delle mancanze importanti da parte dei gestori, e che si riflettono rispetto a quelle che avevamo intuito essere delle problematiche connesse in particolare alla manutenzione delle reti. Quindi da quel punto di vista una minore manutenzione ha sicuramente favorito in tutto o in parte una situazione di questo genere. Bene, non mi dilungo oltre, passerei al punto numero 4, convenzione per la gestione associata del servizio di polizia municipale con i comuni di San Benedetto, Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli. Da illustre segretario.
È la proroga, diciamo così, il rinnovo della convenzione già esistente alle stesse condizioni vigenti adesso vi dico anche il periodo, non viene modificato nulla rispetto al passato, questa è prevista la convenzione fino al 31 dicembre del 2019, per lo stesso motivo va più in là, diciamo così, della durata del mandato, per lo stesso motivo che illustravamo anche nella scorsa seduta per un'altra convenzione con gli altri comuni, per dare modo alla nuova amministrazione che si insedia di solito alla metà dell'anno di avere un tempo per valutare la congruità della convenzione e poi eventualmente di modificarne il contenuto.
La parola ai gruppi. Consigliere Baldi.
Faccio sempre le osservazioni che ho fatto in capigruppo, cioè non, a parte la questione della durata della convenzione, che secondo me dovrebbe terminare nel mandato, perché uno naturalmente si trova una convenzione già fatta, potrebbe anche dire a me questa convenzione, tenerla per 6 mesi in più non mi piace. Cioè, ogni sindaco ha la sua testa e quindi valuta se farla o se non farla. Per quanto riguarda la conferimento, a parte che manca l'allegato degli automezzi, cioè non sappiamo quanti automezzi vengono messi dai vari comuni, in base a tutto c'è, cioè un allegato su BA, non c'è, a parte quello lì. E poi si può dire il potere che si dà al comandante, cioè il comandante ha un potere, si può dire, di gestione finanziaria, che sì, passa dai comuni, ma prima dei 60 giorni dà la possibilità di richiedere ai comuni fondi. A parte questo, sarebbe bello sapere anche l'attività svolta in questo mandato di convenzione da parte della Polizia Municipale per l'anno in corso. Cioè, allegata a questa convenzione, sarebbe stato bello trovare un programma di attività che la Polizia Municipale andrà a svolgere. A parte gli eventi che possono essere più o meno imprevisti o gravi che possono manifestarsi nell'anno, ma le linee programmatiche del loro intervento. Posso dire che per quello che riguarda alcune interrogazioni che ho fatto, e mi ripeto, sulla discarica del fiume, l'hanno bypassate completamente, cioè non hanno dato delle risposte che non sono delle risposte, cioè dicendo che sono abbandoni di materiale, sapendo bene che la legge italiana non permette l'abbandono. Cioè io non posso scaricare niente in alveo fluviale o anche lungo una scarpata, perché deve essere conferita una discarica autorizzata con un albo appropriato, deve essere iscritto, se no non puoi conferirlo. E questo per me è una mancanza notevole, perché queste interrogazioni sono state fatte per 6 anni consecutivamente e sono denunce che, come ho detto, se la minoranza gli viene meno questa cosa qui, si può stare a casa. Cioè non ha più senso fare perdere del tempo, fare dei documenti, venire qui e poi ti senti dare una risposta che magari il sindaco ti può anche condividere, ma chi poi deve prendere le decisioni ti dice: ma sia un abbandono, ne avrò 5-6 di quelle risposte, tutte sullo stesso cliché, quindi non è che... Poi sulla utilità della convenzione, sicuramente servizi sovracomunale, 3 comuni, può anche starci, quindi andiamo in quell'ottica lì. Però l'ottica sarebbe anche che quando uno fa documenti, li presenta e li manda per conoscenza al sindaco e per conoscenza alla Polizia Municipale, almeno una risposta un pochino più energica ci sia, anche perché quella cosa lì è vero, rispose anche la provincia che non era sua competenza, però era sempre un assessore all'ambiente della provincia di Bologna, non era il primo venuto da Marte, quindi questo è quello che riguarda le mie osservazioni sulla Polizia Municipale. Poi naturalmente manca l'attività che andranno a svolgere, però l'altra volta lo richiesi e me l'avete data a metà della convenzione. Grazie.
Grazie consigliere Baldi. Altri? Consigliere Albicocchi?
Noi voteremo a favore perché comunque pensiamo che i servizi a livello sovracomunale siano importanti e mi sembra di poter valutare almeno personalmente che il lavoro svolto negli anni precedenti sia stato importante, almeno possiamo dire che abbiamo visto i nostri vigili in giro e questo secondo me anche da parte dei cittadini è apprezzato per il discorso di controllo di territorio e soprattutto identificazione delle situazioni che tu stavi dicendo, perché spesso sappiamo benissimo che accanto ai cassonetti del Rusco gente scarica o meno, fino a qualche anno fa non venivano rilevate, ora vedo spesso i nostri vigili che vanno a valutare anche queste situazioni. Poi se ci fosse una carta d'identità sopra l'oggetto abbandonato riusciremo a scoprire anche chi può essere stato.
Grazie consigliere Bicocchi. Altri? Consigliere Baldi?
Sull'attività non metto becco, cioè non voglio dire fatta male, tanto. Come ho detto in conferenza, massima stima nei confronti del comandante, fa il suo lavoro e che lo faccio pure, io non sono mica buono di fare il comandante dei vigili. Però c'è da dire una cosa importante, qui si sta parlando di un documento, di 4 documenti protocollati, dove dicono guardate che là si va a scaricare non un privato, ma c'è a scaricare dei camion. I camion non possono neanche scaricare lì. Se uno arrivasse con un camioncino e scaricasse in mezzo a quel piazzale lì e non fosse un albero, non potrebbe, perché deve avere dei canoni ben precisi, deve andare dentro una discarica autorizzata, deve avere un determinato albo di iscrizione, se no ti becco. Ci sarebbe un'imprevenzione, tu vai sull'ufficio tecnico, siccome quando si compila la SCIA o il permesso di costruire c'è scritto dove sono andati i rifiuti e di certificare la messa alla discarica autorizzata, fai presto a trovare chi è andato fuori dalla discarica. Prendi tutte le concessioni edilizie e fai la verifica.
Altri? Bene, allora io mi associo a quanto detto dal consigliere Albicocchi rispetto alla operatività e al giudizio su questa convenzione intercomunale. Sapete che per noi non era la prima esperienza, perché avevamo anche provato esperienze con territori diversi, con comuni diversi. Devo dire che ritengo questa un'esperienza maggiormente positiva, soprattutto per il rapporto che c'è tra i tre comuni che ne fanno parte, che è un rapporto paritetico, è un rapporto di grande rispetto e di grande solidarietà. Detto questo, io credo che la maggiore presenza sul territorio, peraltro anche accompagnata dall'assunzione del secondo agente che è avvenuta in dicembre del 2014, e quindi la possibilità, oltre alle alle necessarie attività di vigilanza e di controllo, anche di altre iniziative, in particolare quella rivolta alle scuole, circa l'educazione stradale, sia comunque un fatto importante, perché educa i bambini da subito ad avere un atteggiamento corretto nei confronti di quelli che sono poi gli elementi fondamentali rispetto ai nostri trasferimenti. Se poi abbiamo la volontà di entrare maggiormente nel merito di quelle che sono le attività, mi impegno in uno dei prossimi consigli comunali a chiedere la presenza del comandante alla seduta del consiglio, comandante al quale ovviamente ognuno potrà fare le domande che ritiene opportune e a cui chiederemo di stilare quella sorta di protocollo che di fatto può essere utile come elemento di valutazione rispetto all'attività della convenzione. Porrei in votazione il punto numero 4, convenzione per la gestione associata del servizio di polizia municipale con i comuni di San Benedetto, Val di Sambre e Castiglione dei Pepoli. Chi è favorevole? Chi si astiene? 3 astenuti. Punto numero 5, piano particolareggiato di iniziativa privata per utilizzazione edificatoria a destinazione residenziale località Poggio di Campolo, monetizzazione degli spazi destinati a verde pubblico. Dottor Poli.
Allora, qua come i consiglieri avranno visto c'è stata una richiesta di monetizzazione di un'area a verde pubblico che secondo quanto è previsto dalle nostre disposizioni normative, regolamentari e le norme tecniche di attuazione è possibile. La proposta è quindi quella di accogliere la richiesta e autorizzare la monetizzazione del verde pubblico per una superficie di 348 metri quadri, secondo quelli che sono gli importi e i calcoli che sono stati fatti dall'ufficio, per un importo quindi complessivo di 7.057,44 euro per un valore a metro quadro di 20,28 euro appunto a metro quadro.
Bene, la parola ai gruppi. Consigliere Baldi.
Per questo che piani particolareggiati sono già intervenuto un tot di volte, cioè, si parla sempre di piani particolareggiati che sono questo qui mi sembra del 98, e arriviamo nel 2015 ancora parlando di questo piano particolareggiato, che come sapete, cioè, questi 348 metri non sono lì inghiaiati e pronti per essere asfaltati, e loro dopo ti dicono ma ci sono le due case che sono strette, non è più un verde pubblico, che richiediamo la monetizzazione. Si arriva sempre dopo. Questo dopo secondo me deve essere, non si può sempre modificare le regole mentre che si gioca. Le regole sono regole, no? Non si va, cioè il piano particolarizzato è un comparto che di per sé deve avere il verde pubblico, non è un'edificazione diretta, perché se no qui si capisce perché ormai è passato quasi 20 anni e quindi possiamo anche capire l'esigenza che non c'è più questa, si può dire, necessità. Altre cose, però rimango sempre del fatto che non, i piani particolarizzati o sono piani particolarizzati e vengono fatti rispettare gli indici di verde pubblico, o se no, se non sono fatti rispettare gli indici di verde pubblico e parcheggio, non hanno più nulla a che vedere col piano particolarizzato, è un'edificazione diretta a tutti gli effetti. Grazie.
Credo possa essere utile far vedere com'è dislocata. Ecco, credo che sia anche abbastanza visibile da tutti i consiglieri, l'ho fatta già vedere in capigruppo. Ecco, è evidente che la dislocazione di un pezzetto di verde pubblico in questo senso credo avesse diciamo delle caratteristiche di pubblica utilità modeste rispetto a quella che può essere oggi la nostra sensibilità, magari aveva una funzionalità diversa in tempi diversi. Sono d'accordo con quanto diceva prima il consigliere Baldi, lui sa, ne abbiamo parlato in conferenza di capigruppo, che oggi condizioni di questo genere non sono più riproponibili in quanto la normativa prevede ovviamente qualcosa di completamente diverso. Ci stiamo trascinando ancora delle situazioni che sono inerenti alla vecchia normativa. Altri interventi? Se non ce ne sono, porrei in votazione il punto numero 5. Piano particolareggiato di iniziativa privata per utilizzazione edificatoria, destinazione residenziale, in località Poggio Campolo, monetizzazione degli spazi destinati a verde pubblico. Chi è favorevole? Chi si astiene? 3 astenuti. Immediata esecutività? Chi è favorevole? Chi si astiene? 3 astenuti. Punto numero 6, ordine del giorno proposto dai gruppi consigliari Voltiamo Pagina, Movimento 5 Stelle, Grissana Morandi, in merito al servizio ferroviario Porretta Bologna. In conferenza di capigruppo avevo consegnato ai capigruppo una fotocopia di un ordine del giorno proposto a riguardo dall'Unione dei Comuni, mi pare. Ecco, o forse ne ho dato lettura, adesso non ricordo esattamente. Non so se riteniamo esaustivo o se sì, lo distribuiamo nuovamente. Questo è un testo sul quale possiamo trovare una convergenza. Se ci sono magari delle modifiche da fare, le valutiamo insieme, insomma. Mi pareva che in conferenza dei capigruppo l'unico elemento che non era stato sufficientemente evidenziato, secondo il consigliere Baldi, era l'ammodernamento delle stazioni, in particolare con il tema, forse per quello allora avevamo guardato quello della città metropolitana, scusate, mi è venuto in mente adesso. Sì, sì, consigliere Baldi.
Se guardate il nostro ordine del giorno, presentato in sostanza è un sunto di quello fatto in città metropolitana, perché io ho preso spunto, noi abbiamo preso spunto poi alla fine dalla città metropolitana, perché la città metropolitana pone come nello statuto il servizio ferroviario come una delle basi dello sviluppo della mobilità sostenibile. Quindi tutto prende spunto da lì. Poi dopo, per fare un ordine del giorno qui sopra, secondo me ci sarebbe bisogno di modifiche, però le facciamo come si fa, sopra uno stampato. Quello lì, se uno guarda quello della città metropolitana, non dico quasi uguale, ma ci siamo, insomma. E c'è tutto.
La parola ai gruppi su questo. Consigliere Albicocchi? Consigliere Albicocchi? Scusate un attimo di valutazione, perché il relatore su questo punto doveva essere l'assessore Salseto, che purtroppo per motivi personali ha dovuto lasciare il consiglio.
Sì, ne abbiamo parlato, mi pare, anche di questi argomenti in, alla commissione sociale rispetto alla ferrovia porretana. Credo che l'ordine del giorno dell'Unione dei Comuni sia un po' riepilogativo rispetto a tutte le argomentazioni, e credo che l'ultima parte, dove sollecita il rapido completamento del servizio ferroviario metropolitano bolognese, sia un'eccezione che comprende tutto quello che c'è rispetto al servizio ferroviario. Per quanto riguarda il nostro gruppo, se possiamo arrivare a una valutazione generale, votare all'unanimità, sarebbe positivo. E proporrei anche di appoggiare magari quello che è stato presentato all'interno dell'Unione dei Comuni, per cercare di fare una cosa più elaborata.
Assessore Rubini?
Manca forse, anche in questo ordine, in questa richiesta, manca forse la cosa più importante, che settimanalmente vengono soppressi dei treni, cioè questa è la cosa più grave secondo me, allora non l'ho letta, scusa. Cioè proprio... No, proprio vengono soppressi. Cioè il problema è che tornano indietro molti pendolari dicendo che hanno soppresso il treno. Cioè, sì, e questa è la cosa più grave in assoluto, perché... Sì, va bene. C'è gente che rischia di perdere il lavoro per questa mancanza qua.
Era Boselli?
Sì, ma mi sembra che comunque i punti siano già anche presenti, mi sembra, anche nel nostro ordine del giorno. Io penso che possiamo votare questo. Cioè non vedo grosse.
Se possibile. Perché d'altronde, leggendo il vostro ordine del giorno e leggendo questo ordine del giorno, siamo sullo stesso...
Sì, direi che, guarda, io livello. Fondamentalmente credo che i problemi siano ben noti a tutti quanti, sia noi di opposizione, di maggioranza, ognuno dei comuni, idem. Penso che a questo punto sia veramente la volontà politica che sia da scatenare verso questi obiettivi. Quindi io penso che questo documento sia abbastanza esaustivo già. Di per sé, nel senso che ora poi ci deve andare dietro la volontà politica dell'amministrazione locale e anche dell'Unione dei Comuni, eccetera, eccetera.
Infatti, però, se l'Unione dei Comuni già ha una sua visione, che è stata scritta su questo documento, immagino, perché se leggo ordine del giorno della comunità dell'Appennino bolognese sulla ferrovia porretana, vorrei come gruppo di qualità e futura di Rizzana Morandi votare qualcosa che è già stato analizzato a livello, diciamo, leggermente superiore a noi e condiviso anche da altri. La mia proposta è solamente questa, non c'è...
Direi di far così, secondo me prendo la parola.
Consigliere
voi
Baldi.
L'Unione dei Comuni, noi abbiamo la città metropolitana, votiamo tutte e due e abbiamo già finito, no?
Sono d'accordo.
Bene?
Sono d'accordo.
Sono d'accordo anch'io.
Bene. Perfetto. Bene. Mettiamo in votazione tutte e due. tutte e due. Due documenti contemporanei. No, le dobbiamo, allora, due documenti sullo stesso tema da votare separatamente, ok? No. Quello della città metropolitana, quindi? Quello vostro? Ecco, ecco. Allora. Perfetto, bene. Allora, mi pare di aver colto che questo sia il punto di incontro tra minoranza e maggioranza, ok? Bene, quindi poniamo in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare, voltiamo pagina, e dal gruppo Movimento 5 Stelle, Grissana Morandi. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Votiamo l'ordine del giorno proposto dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, sempre sul tema del servizio ferroviario. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Punto numero 7. Ordine del giorno proposto dal gruppo consigliare, voltiamo pagina, in merito alle case popolari. Assessore Rubini.
Sì, l'amministrazione comunale ha stipulato una convenzione con ACER per la gestione degli alloggi di edilizia popolare. Questa convenzione comprende la gestione dei servizi amministrativi, cioè la riscossione degli affitti, la valutazione dei criteri per accedere agli alloggi e anche la gestione delle morosità. In più comprende anche imparzialmente la gestione della manutenzione ordinaria degli alloggi. E, c'era una richiesta anche vostra di valutare le morosità. L'ACER ci comunica quando la morosità diventa da azione legale per poter permettere all'amministrazione comunale di procedere in questo senso. Attualmente non abbiamo nessuna azione legale nei confronti dei nostri affittuari, quindi cioè, la gestione delle morosità è attualmente sotto controllo. In genere tardano qualche mese, poi prima che si proceda vengono a pagare. Ci sono alcune situazioni di problemi sociali che allora può intervenire l'USL. Volevo fare una valutazione che secondo me una anche in vista di maggiori richieste di questi alloggi qua, penso che noi potremmo gestire anche in proprio gli appartamenti, però bisognerebbe che l'Unione dei Comuni gestisse la parte amministrativa, allora sicuramente riusciremo a avere più velocemente a disposizione degli appartamenti. Stiamo pensando anche di procedere con un bando per l'assegnazione, però abbiamo solamente un appartamento libero in questo momento, quindi cioè, appena possibile faremo anche questo. Se ci sono delle domande.
Ci sono due aspetti. Uno è la situazione che qui non è messo, ma è la situazione anche della manutenzione che è scarsa, cioè abbiamo un livello molto basso di manutenzione, cioè vuol dire che ci sono alcuni alloggi magari abitati, non dico che ne sono non occupati, che hanno uno scarso livello di manutenzione. Secondo, le morosità ci sono, e non sono, ce l'ho anch'io qui dentro, non sono di un mese, due mesi, cioè ACER controllerà sicuramente ogni anno i vari parametri, però gli è sfuggito qualcosa di mano, sicuramente qualcosa gli è sfuggito, o sicuramente non c'è questa attenzione su questo tema qui, ma non tanto per le morosità, che può essere un caso sociale, l'ho già detto, e ci può stare, e tutto quello, ma il problema degli alloggi popolari oggi è più importante di quello che era 10 anni fa, 5 anni fa, 20 anni fa. Ne paghiamo soprattutto di una politica italiana sbagliata che non ha investito nella politica di residenza popolare e che adesso ne paga dazio, perché l'ha detto il vice sindaco adesso, abbiamo un alloggio popolare magari con tante richieste, magari ci sarebbero tante persone che avrebbero bisogno dell'alloggio. Quindi questo non è una, non è un ordine del giorno su perché c'è, per dire, 10.000 euro di morosità, è per dare all'amministrazione comunale uno sprint di essere più, non so, propositiva, più incalzante nei confronti di Acer su alcune situazioni, dalla manutenzione a queste verifiche, a tutta una serie di cose che possono essere anche un nostro tornaconto poi a livello sociale, cioè per avere nel sociale degli alloggi da poter dare, soprattutto vista la situazione. Questo è il sunto che, anche perché in Commissione Sociale ne è stata parlata più di una volta con il consigliere Rossi di questo tema, quindi alla fine non è un mese che ne parliamo, è già un bel po' dall'anno scorso che se ne parla di questi alloggi popolari. Questo è per dire che forse l'ordine del giorno non deve essere visto solamente come una persecuzione per chi è moroso, deve essere vista come una fanalino da tenere sott'occhio, di dare a Acer la possibilità di dare dei controlli un pochino più stringenti, sì, che sicuramente adesso non ci sono.
Sì, sono d'accordo sul fatto di stimolare Acer, perché è veramente una macchina un po' lenta. Su questo io ripeto, sarei d'accordo di gestire in proprio la manutenzione degli appartamenti, e sarebbe una cosa molto più elastica. E mentre per quello che riguarda le morosità, Acer, quando scatta la possibilità di fare l'azione legale, ce lo comunica. Attualmente non ci ha comunicato niente, quindi noi siamo ancora, cioè, non abbiamo delle difficoltà da poter dire dobbiamo fare un'azione legale verso una persona o un'altra. Insomma, attualmente è sotto controllo, ecco. Nicola, volevi la parola? Sì.
Allora, come Rossi sa benissimo, in commissione ne abbiamo parlato più di una volta rispetto a questa cosa, e le segnalazioni che ci vengono fatte anche dagli assistenti sociali le conosciamo bene, soprattutto della situazione, diciamo, dell'hardware delle case popolari. E anche per quanto riguarda il discorso delle morosità, ci siamo anche resi conto che in alcuni casi probabilmente sono dati un po' arretrati. Sicuramente il problema c'è. Rendiamoci anche conto che comunque la maggior parte di queste persone sono comunque persone che hanno problemi sociali importanti, che vengono comunque già seguite dal comune, d'accordo, e dai servizi sociali, e anche come sostegno economico gli viene dato un sostegno economico in alcuni casi. Quindi sono situazioni in particolare di persone già con un disagio sociale. Okay? È chiaro che vanno comunque valutate queste soluzioni e perseguite e valutate il da farsi. La proposta dell'assessore la condivido appieno anch'io come maggioranza sul discorso della gestione delle manutenzioni e la valutazione più attenta del problema.
Mettiamo l'ordine del voto, cioè l'ordine del giorno, mettiamo a voto l'ordine del giorno? Se siamo d'accordo?
Su una domanda, quanti alloggi ci sono comunque disponibili? Solo uno è disponibile in totale?
Attualmente ce n'è uno disponibile che però ha bisogno di alcune ristrutturazioni, anche quello.
E gli alloggi in totale quanti sono? Sul 42? Sì.
Sì, quelli che non sono occupati adesso non sono disponibili perché hanno bisogno di una grossa ristrutturazione. Sì. Bene. Se siamo d'accordo, votiamo l'ordine del giorno, li voltiamo pagina, va bene? Chi è d'accordo? Alzi la mano. All'unanimità.
Bene, all'unanimità, grazie. Punto numero 8. Interrogazioni, interpellanze, mozioni. Abbiamo dato risposta, mi pare, di quelle che erano sospese. Se ce ne sono in presentazione altre, risponderemo al prossimo consiglio. Consigliere Baldi, ne manca una?
Vabbè, tutto risolvibile a questo, sì, a questo mondo. C'è solamente una cosa, ma avete dato una risposta alla questione Sgarbi?
Sì.
A modo di interrogazione, ma era una mozione.
Ah.
Io credevo che si mettesse al voto.
Lo mettiamo.
Io ho anche, e lo dico qui e lo rifaccio, vi ripresento il prossimo consiglio, se me lo mettete al voto.
Va bene, d'accordo.
Io rimango così. Grazie.
Perfetto.
Molto
buona serata a tutti, grazie.